la prostata per curarla bisogna trombare.
Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Luciani, ti seguo dalla Francia e rimango cazzo ogni volta indietro coi podcast, e appena ho un minuto libero me li faccio tutti di filata, tutta la notte. Arrivo la mattina a lezione con due occhi allampanatissimo, ma per la zanzara questo ed altro. Un saluto.
Parenzo, stasera parto con due cose che mi hanno fatto schifo, eh?
Sì, buonasera intanto a lei, agli ascoltatori, agli amici di Radio 24.
Togli buonasera, ma perché buonasera? Perché mi devi... Tu lo fai apposta per irritarmi.
Sì, lo fai.
Apposta per irritarmi. Cioè, ma tu ma utilizzi questa espressione, buonasera, buongiorno, arrivederci.
Abbiamo deciso a quest'ora di dire buonasera per ripristinare una sorta di buona educazione all'interno di una radio che genera violenza. In quanto radio dei padroni è una radio che genera violenza, quindi abbiamo cercato di rimettere del buon gusto all'interno di una trasmissione dove volano ogni secondo cazzi e culi.
È più forte.
Volando cazzi e culi ogni secondo in un orario di fascia cosiddetta protetta, abbiamo deciso con l'editore, cioè con me stesso, di cambiare completamente.
Ma
registro,
chi l'ha detto? Non
di
è
portare
vero.
Un po' di buona educazione in una fascia oraria in cui volano cazzi e culi.
Niente, c'è riuscito un'altra
guarda
volta.
Guarda che è una roba.
È riuscito un'altra volta a introdurci nelle nostre frequenze.
Mi
una cosa
blocca
pazzesca.
Il micro, io proprio, cioè, capito? Cioè, ma non è qua, però blocca il microfono.
No, ma perché a quest'ora torna dalla visita ai campi che fa, perché fa finta di lavorare nei campi, Caparra.
Non lo so, ma no,
sì,
ma
fa finta di stare
cose.
Lì ad arare i campi,
ma
non fa un cazzo dalla mattina alla sera.
Si dice così,
E invece sta lì che ogni... Però adesso fottiamo quei due, no? Fottiamo quei due là.
Sì.
Vabbè. Ti stavo dicendo che mi hanno fatto schifo due cose oggi. La prima è questa che offro in pasto al popolo della zanzara.
Aia.
La prima è questa. La curia di Napoli ha offerto un risarcimento, pensate, di 250 euro, quelli che, Parenzo, tu guadagni facendo 10 minuti di fuori onda. Facendo 5 minuti di fuori onda tu guadagni 250, diciamo.
Ma
la verità
non mi risulta proprio.
Anzi, forse con un minuto di
giuro
televisione
di no.
Sì, bravo. Facciamo il calcolo.
Ma fosse così, ma che calcolo dico?
Un
fosse
quarto
così.
D'ora di televisione tu guadagni 250
ma magari, ma
euro sì,
fosse,
ma facciamo il calcolo, un quarto d'ora, un quarto
ma
d'ora.
Dici follie, dici?
No, fai il calcolo bene, fai adesso, non ti dico quanto guadagni a puntata,
ma non è così.
Però 250 euro per te sono un quarto d'ora di televisione.
Ma non è vero,
ma dovresti essere orgoglioso se fosse così. Comunque,
ma non è così.
Ha offerto 250 euro la curia di Napoli a un ragazzo che ha subito violenze a 13 anni da parte di un prete che ancora oggi insegna. Il reato però è prescritto.
Non ho capito,
cioè,
la
un
storia,
sacerdote ha abusato di un ragazzo
.
No, un sacerdote ha abusato di un ragazzo quando aveva 13 anni, questo ha avuto vari problemi eccetera.
Sì.
La curia oggi gli ha offerto, siccome la cosa poi è prescritta, un risarcimento di 250 euro. Ripeto.
Beh, il giudice deve dirlo, non la curia.
No, non c'entra niente perché non è più in prescrizione la roba. La curia ha offerto 250 euro.
200.000 euro gli avrà dato.
È quanto tu guadagni in 10 minuti. L'altra cosa che mi ha fatto orrore, che mi ha fatto letteralmente orrore. Che cos'è? Beh, ragazzi, la storia, come al solito, in provincia di Padova. Io pensavo che certe cose fossero cambiate, che il vento con la vicenda siciliana e con altre vicende fosse cambiato. È vero che ogni caso vale per sé, come tu ci insegni, Parenzo, no? Dall'alto della tua vivere nel mondo molto lontano dalla realtà, dall'alto della tua cattedra, ogni cosa è diversa. E però, ragazzi miei, un tabaccaio nel 3-4 anni fa ha ucciso un rapinatore che aveva sfondato il negozio dove c'era anche la casa, sfondato la vetrina del negozio del tabaccaio.
Ebbene?
Si è preso quasi 3 anni di galera e deve risarcire la famiglia del ladro, che dice addirittura giustizia è fatta, 325.000 euro. Ha sparato naturalmente al rapinatore. Sparato al rapinatore perché a un certo punto è rimasto quasi sorpreso. Erano più rapinatori, uno di questi si è trovato di fronte a uno e per reazione ha sparato, ammazzando questo signore moldavo.
Sentenza folle.
325.000 euro di risarcimento folle alla madre, 100.000 euro di risarcimento alla sorella. Oh, veniamo alla questione gay, froci, eccetera, eccetera. Ti faccio sentire alcune dichiarazioni in Parlamento da parte di coloro che si oppongono alla... A me non piace la legge Cirinna.
Ma mi ha stupito Bondi a me, sai.
Vabbè, ma Bondi è normale, dai, su.
No, non è normale,
è da tempo che ha detto che è a favore della...
Ma sai, lui è cattolico, però mi ha stupito.
Vabbè, ma
Bondi,
poi chi se ne frega di Bondi,
no,
dai, sì, su.
Cioè, dubbio,
la gente
però...
non è che parla, oddio, Bondi è a favore della famiglia omosessuale.
Parlano.
Non gliene frega una mazza
allora,
le persone normali. No, ti faccio sentire alcune dichiarazioni da parte di politici di centrodestra che si oppongono a questa roba qui. È abbastanza incredibile. Malan, senti, vabbè, tutti sull'utero in affitto poi, perché poi sulle coppie gay no.
Lucio Malan è protestante, peraltro.
C'è
un
Lucio Malan,
male.
senti.
Lucio.
Questo è il regolamento comunale sulla tutela degli animali della città di Roma. All'articolo 8, intitolato maltrattamento degli animali, c'è il comma 6 che dice: è vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. Perché? Perché è ritenuta una barbarie separare un gattino, un cagnolino dalla sua madre. Invece con l'utero in affitto lo si separa subito. Chi ha firmato questo regolamento? La delegata del sindaco alle politiche dei diritti degli animali, Monica Cirinna.
Ah, lui dice, siccome la Cirinna era contraria... Ma questa legge non introduce, che pure io ritengo un compromesso vergognoso, cioè un compromesso assolutamente vergognoso, perché invece di chiamarlo un matrimonio deve avere il coraggio delle proprie idee. Invece di chiamarlo matrimonio gay lo chiamano formazione sociale, non so, cioè perché non hanno le palle. Però capisco che può essere un primo passo per chi si batte su queste cose. Comunque, non c'entra niente con l'utero in affitto. Cioè, io sono a favore peraltro dell'utero in affitto, ma non c'entra assolutamente nulla, niente. Dicono che forse lo introduce, ma è una cosa assurda. Gasparri.
A meno che uno Stato debba esistere.
Lei sa che ci sono anche famiglie e matrimoni di persone che non possono avere figli e che non per quello non si sentono una famiglia.
La legge dei grandi numeri fa sì che poi uno Stato esista. Se ci fosse un paese dove non ci fossero coppie fertili sarebbe un problema, perché quel paese potrebbe scomparire. Auguriamoci che non sia così. Beh.
Qui non si sta discutendo della scomparsa delle coppie fertili. Non c'entra assolutamente nulla. Vabbè. Ora, un ex leghista che si chiama Divina, sempre in Senato e sempre in discussione.
Ma come no? Vabbè,
Sergio
Divina è friulano, mi pare, trentino, scusa, credo,
senti,
Divina.
Senti, Divina.
Mamma mia, Divina.
Se siamo d'accordo tutti che la prostituzione è una cosa biasimevole, non più reato ma condannata moralmente, ma se è biasimevole sfruttare una donna per alcune ore, come possiamo consentire, come fosse una cosa normale, di sfruttare una donna per 9 mesi?
Ti vorrei segnalare che Divina la pensa come te.
No, stavo per dirti che infatti...
Cioè, la pensa come te. Dovresti preoccuparti del fatto che Divina la pensa come te.
Sono talmente una persona libera che ti dico che un orologio rotto 2 volte al giorno segna l'ora esatta.
Hai già detto, questa comunque va bene.
No, hai già detto. È per capire che non è che sono d'accordo con un ex
leghista. Dovresti preoccuparti.
Di nome Divina,
ecco,
che peraltro conosco bene. È che anche lui... ogni tanto una ne azzecca ed è molto bella l'immagine che usa dello sfruttamento per 9 mesi, cioè forse gliel'ha scritta qualcuno evidentemente, ma stai
dicendo che il senatore Divina è un ignorante praticamente,
sto dicendo
che è una bestia ignorante che non riesce a scrivere una cosa una cosa di suo, sì, stai dicendo praticamente questo, però
mai,
va bene,
bestia
dai.
Mai bestia tutt'altro,
però signori
sto dicendo
miei.
Che ha detto una cosa intelligente e per me è una notizia.
Livio Fanzaga scatenato in questi giorni. A me piace iniziare ogni giorno con Fanzaga perché la sua esistenza mi riconcilia con la vita. Cioè, se non ci fosse Fanzaga bisognerebbe inventarlo. E a mio parere, per quello che dice, i signori di Radio Maria dovrebbero prenderlo a calci nel sedere. Però questa è un'altra discussione. E il matrimonio gay non è arcobaleno, ma sporcizia. Livio Fanzaga.
Per cortesia, non tiriamo fuori la parola arcobaleno applicandola alle famiglie dove non si sa bene chi sia il padre, chi sia la madre, chi siano i figli o che cosa. Quella sporcizia lì non vedo che cosa ha di arcobaleno, insomma. Dico sporcizia dal punto di vista intellettuale, cioè non si sa chi è il padre, chi è la madre.
Facciamo digiuno e rosario perché il demonio lo teme.
Ma sapete, il rosario e il digiuno ce li ha chiesti la Madonna proprio perché giustamente è stato detto che siccome, come ci ha spiegato anche il Papa, in quella famosa lettera che ha scritto da cardinale, dietro questi progetti c'è la figura del demonio. Il demonio teme soprattutto il digiuno e il rosario.
Vabbè ragazzi, per concludere questa parte sul Family Day, che già mi ha rotto i coglioni, i froci, i gay, il matrimonio, l'adozione, eccetera, non ne posso più. Il grande scontro tra Alan Friedman e Formigoni, ragazzi, meraviglioso, sentite.
Nel mio paese chi ragiona come Formigoni ha ragionato,
è un retrogrado, certo.
Tende a essere un politico nello stato di Alabama.
Là, ma certamente. Quello che impicca i negri, no? Sì, bravo.
Sì. Di...
Friedman, ci vediamo in tribunale, Friedman, ci vediamo in tribunale per questa accusa qua. La ripeti così ci vediamo in tribunale? La ripeti così ci vediamo in tribunale? A dire questo insulto,
che
vergogna.
Chi ragiona contro i matrimoni gay si trova spesso in Alabama.
Parla delle tue idee, non insultare gli altri.
Specificamente del fatto che...
Sì, parla delle tue idee, non insultare gli altri.
Calma.
Hai dato del razzista, vergogna.
Vergogna. Una cosa controtendenza. Viva il traffico, viva il traffico, perché c'ha una voce sex.
La Zanzara.
Allora, vi ripeto la cosa che mi ha fatto schifo quando l'ho letta oggi sui giornali. Un tabaccaio in provincia di Padova, che si chiama Franco Birolo, adesso non so esattamente la pronuncia, 47 anni, 2-3 anni fa ha ucciso con un colpo di pistola un moldavo, Igor Ursu si chiama, che non è sardo ma è moldavo, reagendo a una rapina. Questi addirittura hanno sfondato la vetrina del tabaccaio. Peraltro il tabaccaio è praticamente adiacente alla casa del signore di Birolo che ha sparato. E adesso, dopo la condanna a quasi 3 anni, 2 anni e 8 mesi, dovrà anche risarcire 325.000 euro alla madre e 100.000 euro, non si capisce perché questa distinzione, comunque alla sorella, la quale ha detto giustizia è stata fatta. Durante il processo ho letto...
Che la sorella del morto, del ladro morto, dica così... ma non mi stupisce neanche che voglio dire, che chiedesse giustizia, come
comunque,
dire.
La condanna è per eccesso di legittima difesa. La condanna è per eccesso di legittima difesa. Noi qui abbiamo l'avvocato di Franco Birolo, del signore del tabaccaio, che si chiama Luigino Martellato, che saluto, buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera avvocato. Allora, ci può però brevemente ricostruire come è avvenuta la cosa, perché soprattutto lo sparo, naturalmente. La macchina dei ladri, quanti erano questi ladri moldavi?
I ladri erano 4 o 3, accertati 3, 4 forse.
Sì, hanno sfondato.
Con un ariete, con una panca che ha modi ariete, hanno sfondato la vetrata del negozio, un negozio che è un piccolissimo negozio di qualche metro quadro, immediatamente adiacente con le camere da letto, perché c'è una scala e una camera da letto dove dormivano. Stiamo parlando qui di una vicenda avvenuta a notte fonda. Quindi,
sì.
Dove dormiva il signor Birolo, la moglie e la figlia piccola.
Sì, allora dopo che è successo una volta...
sfondato, quindi allarme perimetrale e volumetrico, che è quello che dava l'accesso praticamente alla camera da letto, sono partiti, e a quel punto il signor Birolo è sceso giù, gridando ai ladri, al furto, ai ladri, i ladri, impugnando una pistola di cui era munito legittimamente.
Una Glock, no? Se non sbaglio.
Una Glock. E si è trovato davanti uno che stava uscendo e dicendogli fermo, al lato. Mentre stava seguendo questo, da dietro, alle sue spalle, un altro ha cercato di lanciargli una registratore di casa, dato che è partito un cassetto, per colpirlo, e lui istintivamente si è girato, è partito un colpo e l'ha ferito lateralmente, perché il colpo è partito da cella
a
cella.
Però l'ha ferito a morte, insomma.
È ferito a morte, certo, ferito a morte, è un colpo d'arma da fuoco.
Senta una cosa, dunque il colpo cioè voleva sparare alla persona oppure è partito?
No, è partito relativamente, è stata una reazione istintiva,
però gli ha voluto sparare in quel momento.
No, ha voluto sparare, è una reazione istintiva, quando io impugno un'arma, in quel momento mi trovo assalito, aggredito, giro, è chiaro, è partito, tant'è che l'arma si è inceppata.
All'inizio... Sì, ma la sentenza cosa dice? Cioè, alla fine, perché hanno condannato il suo cliente?
Bisogna aspettare le motivazioni, naturalmente.
Le motivazioni per aspettare.
Comunque, all'inizio era omicidio volontario, dopo è stato condannato in eccesso di legittima difesa.
Alla fine il pubblico ministero, quella cosa, stesso si era convinto e aveva chiesto la soluzione.
E invece la giuria ha deciso.
Il giudice monocratico
ha deciso diversamente. Ora, lei si è data una spiegazione di questo, poi parliamo anche dei soldi. Cioè, perché si è arrivati a questa sentenza? Lei mi sta raccontando delle cose che inquadrano più o meno un eccesso di legittima. Cioè, secondo me, una legittima difesa.
Secondo te,
non è che è tutto soggettivo. Il pubblico ministero chiede la soluzione, si immagini lei. Il pubblico ministero è il portatore dell'accusa processo.
E cosa è successo secondo lei?
No, può essere una situazione anche emotiva, può essere anche uno sfogo finale anche del
ha avuto uno sfogo l'imputato.
Voluto di quello, perché purtroppo questo uomo è da 4 anni che è sulla graticola per questa vita. Si immagini trovarsi in una vicenda del genere, assalito in quel modo là di notte con la famiglia e trovarsi imputato prima di omicidio volontario con tutte quelle che potevano essere le conseguenze. Lei si immagina. Poi alla fine è ancora un processo che prosegue, e quindi è chiaro che uno stress che se l'è trascinato. Si è dovuto, io mi sono anche cercato di dissociare, ma si è dovuto della tempistica anche di
si è sfogato in aula contro la giustizia,
in aula e proprio poco prima che entrasse il giudice, può darsi che questo abbia avuto a livello di successo
il giudice si è convinto che non si è trattato di legittima.
Questa è stata la decisione, ripeto, che mi lascia anche a me molto perplesso.
Immagino, lei è difensore, quello è abbastanza normale. Senta, ma ce l'hai i soldi da pagare o no?
Per pagare, si immagini, se questo è una persona di umili risorte, questa è una persona che vive,
cioè non ha nessuna attività in banca, insomma, soldi ha?
Non lo so, questo non ho proprio la più pallida idea, però voglio dire, non è persona certo sicuramente abbiente.
Cioè lei viene pagato, per esempio?
È con sforzo.
Viene pagato poco, diciamo.
Vengo pagato quello che ritiene di dover pagare, insomma.
No, vabbè, ma ce la fa a pagare lei?
Ripeto, ha difficoltà, ma ripeto, è una persona
dunque
che
non può pagare, no.
Ma non è un problema economico.
Beh,
qua,
no, 325.000.
Il problema economico, il problema è soprattutto di quella che è stata una decisione che per mio, anche sul piano giuridico, non ha ragione.
Vabbè, quello poi vedremo naturalmente nel
proseguo. L'appello.
No, ma io sono molto vicino al signor Birolo, perché mi sono battuto per la vicenda Siciniano e per altre vicende ancora. E penso che se uno reagisce dentro, perché lui non ha inseguito, mi sembra, no?
Di un qualcosa. La vicenda è nata, è successo tutto all'interno
dentro la tabaccheria, che tra l'altro è anche la casa
della locale tabaccheria, ma ripeto, locale tabaccheria
che è anche casa,
no, attaccato, c'è una scala immediatamente senza porte o altro, solo una tenda che porta alla camera da letto. Non so se mi sono spiegato, questo è un accesso avvenuto in privata dimora, insomma, non stiamo parlando di un locale esterno o altro, qui stiamo parlando proprio nell'abitazione.
Comunque qualcuno mi dice che la Glock non ha la sicura, e basta che il dito un po' si irrigidisca per la tensione e il colpo parte.
Io le dico che qui c'è stato, e su questo abbiamo portato anche delle relazioni medico-legali, ed è pacifico questo. La situazione nervosa, cioè quello che è lo stato psicofisico, che vive uno, quell'adrenalina che a quel punto in quel contesto porta proprio a una situazione tale per cui tu perdi addirittura destrezza.
Ma ha subito un assalto, con l'ariete dentro casa.
Difesa ti prenderà come perito di parte, Cruciani, rimanere asettico. No, ma martellato, avvocato martellato, bello il nome martellato.
Aspetti, avvocato.
Intanto complimenti, perché un avvocato che si chiama Martellato, già nel nome, secondo me è straordinario. Ma al di là dell'uomo e nome, Martellato, non c'entra niente. Volevo dirlo, ce l'avevo sul punto della lingua, una stupidaggine. Ma l'altra cosa, prenda martellato, prenda Cruciani come periodo di parte, perché Cruciani ha già riscritto il processo.
Ma ragazzi, quando uno reagisce dentro la tabaccheria, dentro il proprio posto di lavoro, dentro la, dentro la proprietà,
d'accordo con voi,
a casa, è assurdo che abbia 2 anni, 8 mesi e risarcimento.
Ma anche tu che fai la moviola del processo.
Io sono più estremista di Martellato, sono, su questo sono più estremista di Martellato.
Ma quello fa l'avvocato, tu fai il conduttore radiofonico.
Scusi Martellato, la sorella che ha detto giustizia è fatta, cosa si può rispondere alla sorella? Lo considera normale lei o no? Cioè,
uno è libero di dire quello che
è un bravo ragazzo, ha detto durante la cosa. Ma no, è un bravo ragazzo di che?
Stiamo discutendo.
È un ladro matricolato, avrà fatto pure altre rapine.
Ma
immagino,
non lo so, questo guardi, è un passaggio che non è, esula completamente dal contesto.
Ma come si fa, dico io, come si fa a dare 2 anni e 8 mesi a uno che reagisce dentro la propria tabaccheria, in qualsiasi modo, anche se ha reagito di stito, anche questo, perché questo era disarmato. Era disarmato il moldavo?
Lo leggeremo nella sentenza dopo. Se
no, il moldavo era disarmato o no?
No, avvocato. Disarmato, aveva il registratore di casa che lo stava lanciando.
No, ma lui non aveva un'arma, no? Non aveva un'arma.
Arme non sono state trovate.
E vabbè, ma chi se ne frega, dico io, aggiungo io, cioè io dico
no,
chi.
Critico che non è che si dà un giudizio ex post. Si guarda
io dico chi se ne frega, perché quello che ne poteva sapere che quelli non avevano un'arma.
Ma
non è che lo può. Arrivederci, avvocato, ragazzi. Io per queste cose mi incazzo. Parenzo, che vuoi fare? Mi incazzo. Lasciami perdere, mi incazzo per poche cose. Per queste mi incazzo. Se uno reagisce all'interno di una proprietà e ammazza uno, chi se ne frega.
Ma guarda che siete veramente strani.
I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara.
Cruciani, popolo della Zanzara, costituiamo un fondo, Giuseppe fatti tu promotore della questione, versiamo un cazzo di euro a testa, aiutiamo questo disperato, e non posso farlo, ma mi piacerebbe che tutto il popolo della Zanzara dedicasse un vaffanculo al legislatore e al magistrato.
Un registratore di cassa evidentemente nel buio, alle spalle, non è stato considerato un oggetto atto ad offendere. L'avevamo già visto con un estintore in una piazza durante una manifestazione. Evidentemente devi aspettare di avere una pallottola nella coscia, sperando che non ti prenda un'arteria, allora poi puoi rispondere al fuoco, ma comunque una pallottola nella coscia, ma andate a fanculo, dai!
Ma scusate, ce l'hanno tanto coi cinghiali che dicono che sono troppi e che bisogna mandare i cacciatori ad ammazzarli. Ma anche di ladri ce ne sono troppi in giro. Allora diamo un po' da lavorare a questi cacciatori, mandiamoli in giro ad ammazzare anche qualche ladro. Tanto non farebbero nulla di male.
Caro Parenzo, come vedi le reazioni degli ascoltatori sono molto pacate dopo aver ascoltato la vicenda in provincia di Padova, dove per l'ennesima volta un signore che si è difeso sostanzialmente dentro casa o comunque all'interno della sua proprietà qualche anno fa ha sparato, ha ammazzato un ladro moldavo, disarmato naturalmente, ma chi se ne frega, avevano sfondato con una specie di ariete la vetrina nonché la casa. E insomma, peccato, 2 anni e 8 mesi, deve dare circa 400.000 euro alla famiglia che dice del moldavo, che dice adesso giustizia è fatta, lui era un bravo ragazzo. No, non era un bravo ragazzo, era un ladro. E mi dispiace.
Bravo ragazzo, non era di sicuro.
Mi dispiace, come dire, sono incidenti, per l'ennesima volta la voglio ripetere, ma vale la pena ripeterlo: incidenti quando uno svolge un lavoro. Il lavoro di ladro comporta ogni tanto la possibilità che c'è qualcuno che si incazza o comunque reagisce male. O reagisce in maniera nervosa, spara e ti ammazza. Arrivederci, grazie. Dovrebbe chiudersi così la vicenda, con una stretta di mano, capito? Tra i parenti.
Si chiude con un processo che accerta come sono andati i fatti. Questo è nello stato di diritto. Nello stato di Rouhani, invece, di Rouhani, del premier iraniano.
Ma non è vero.
Succede
no,
in modo diverso.
Le mani.
In Italia.
Perché sei brunetta,
In Italia succede così. Questo, no, ma questo però è vero, mi dispiace dire una banalità, ma è
dai,
così. Rouhani, nello stato di Rouhani succede che le statue vengono coperte, che c'è un processo dove c'è un giudice che senza prove decide e ti taglia la gola. In Italia è diverso.
Ma che in Italia, guarda, c'è un'altra diverso. Sentenza che mi ha fatto arrabbiare i giorni
fai
scorsi.
Quello che vuoi.
C'è un magistrato ex politico che si chiama Luigi Bobbio, te lo ricordi?
Ma
Alleanza
come?
Nazionale, era. Credo che sia stato anche viceministro, forse no. Poi parliamo dei viceministri e il ministro nominato da Renzi per ringraziarsi quelli del centro, quelli della NCD e dintorni. E poi parliamo anche di questa storia vergognosa, incredibile. A proposito, signor Gennaro Migliore ha avuto finalmente il suo premio dopo essere passato dalla sinistra estrema al Partito Democratico, finalmente è diventato viceministro. Applausi, applausi per questa scelta di passare al Partito Democratico, che alla fine è stata ricompensata, è stata ricompensata. Bravo Migliore, hai raggiunto il tuo obiettivo. Allora, ti stavo dicendo, un'altra cosa mi ha fatto incazzare in questi giorni. Mi ha fatto incazzare questa storia che è successa a Bobbio. Io non lo conosco nemmeno questo Bobbio. Ha dato su Facebook, credo, su internet
io
della
di Bobbio
feccia...
conosco Norberto Bobbio.
No, questo qua è un signore che ha fatto anche il politico, un magistrato. Ma potrebbe essere un cittadino qualunque, a me non me ne frega niente. Ha dato a... è un giudice, tra l'altro. Ha dato della feccia e del teppista, se non sbaglio, della feccia e del teppista a Carlo Giuliani. Feccia e teppista. Lo hanno portato in tribunale, è stato condannato a 8 mesi e a pagare, credo, in tutto 10.000 euro, 5.000 alla madre e 5.000 al padre di Giuliani. Ora, ti pare normale che uno dica feccia e teppista, con riferimento naturalmente al fatto che quello con un estintore scagliava l'estintore contro una camionetta della polizia, naturalmente, no? Condannato, 8 mesi. Bah. Vado ai matti io per queste cose, vado ai matti. Vado ai matti, vado... Ma perché l'hanno fatto bene, secondo te?
Boh, non so le motivazioni, detta così sembrerebbe di no, ma evidentemente non è che c'è un pregiudizio ideologico nei confronti del signor Bobbio.
Dai, su, ma mi pare un'assurdità. Uno dà della feccia del teppista Giuliani e viene condannato a 8 mesi e a pagare 10.000 euro. Vabbè, amico
tanto
mio,
Giuliani è morto,
ricordiamo. Ma sì, ma d'accordo, infatti i parenti hanno fatto causa, mica lui è morto, vabbè.
E perché hanno fatto causa?
Tu non vuoi dire che hanno ragione, capito? Non hai il coraggio. Maurizio da Napoli, dai. Maurizio da Napoli, dai.
Pronto?
Sì.
Sono Maurizio San Giorgio Cremano, Napoli, provincia di Napoli.
Bene, ma non ci serviva, però va bene lo stesso. Dimmi, Maurizio.
No, San Giorgio a Cremano. Sì, non è,
ma chi se ne frega? Non ce ne può fregare di meno.
Volevo dirvi una cosa, Crociati,
che
sì. Io vi ascolto sempre alle 00:10.
Bene, a mezzanotte
e
10.
E mi facete
sì.
Veramente camomilla.
Camomilla
è in meno.
Beh, camomilla non è una bella cosa. Comunque,
no,
proseguiamo.
No,
andiamo
nel senso buono, specialmente con la musica che mettete.
Facciamo dormire
senza
bene.
Senza pubblicità.
Diciamo. Senza pubblicità. Lo so, però la pubblicità serve pure per campare. Comunque, vado avanti, Maurizio. Cosa ci voleva dire oltre a questa gentile notizia? Questa notizia molto bella che lei ha
ascoltato. No, è molto bella. Alle 00:10 io.
No, d'accordo, bene.
No, volevo domandarvi in presa diretta.
San Giorgio a Cremano,
Voi nel Brasile.
Nel Brasile, sì.
Siete sempre zanzare in Brasile.
In Brasile non andiamo in onda, cioè ci si può sentire sempre tramite podcast, eccetera, eccetera. Streaming,
ma,
quello
no,
che...
io parlo a San Giorgio per quella, un commento sulle zanzare brasiliane.
Parenzo, pensa su quella cosa là, non me ne occupo, me ne sbatto
no,
totalmente.
Perché fanno le Olimpiadi mo.
Parenzo, ci pensi tu a chiamare qualche
non
dottore?
Non voglio capire dove, dove vuole arrivare questo.
Non voglio arrivare. Aspetta, stanotte che mi sento per telefono, se no mi tagliate.
Ma ho capito, amico mio, ma tu chiami per risentirti dopo, questo è il punto.
Certo.
Cioè tu chiami adesso, chiami
io.
Per fare un po' il
aiutate.
Matto.
Le persone in difficoltà vanno aiutate.
Sì,
però.
Questo è vero. Lei è dove si trova in questo momento? San Giorgio a Cremano? Ma ha problemi di qualche tipo? Problemi
no, assolutamente
ha una moglie, per esempio? Ha una moglie?
No, per carità, sono Sitello.
Vive da solo, beh, infatti si capisce che lei ovviamente non può avere rapporti con persone
no,
di altro sesso.
Vabbè. Lei la mette sempre su chi ha più lungo.
No, veramente no, in questo caso...
Questa è l'unica cosa lucida che lei ha detto.
No, ma in questo, caso questo non... ma in questo caso non gli ho chiesto nulla però, signore. Cioè, non gli ho chiesto nulla.
Però
no,
ha capito che vuoi andare a parlare là.
Tu,
No, Maurizio, allora io voglio capire una cosa. Tu vivi da solo, in pratica, no?
Ma con affetto a me medesimo sincero.
Bene. Che cosa fai dalla mattina alla sera? Sei in pensione? Cosa fai?
Poetizzo.
Poetizzo, che vuol dire poetizzo?
Sono un poeta.
È un poeta.
Poeta.
E cosa
io
hai fatto nella
guardo,
vita?
Guardo, medito e taccio.
guardo.
Questo è il vero verbo poetico.
Guardo, medito e taccio. Parenzo, dobbiamo, non abbiamo capito un cazzo.
L'utilità
noi.
Della sua chiamata è tutto da dimostrare. Ma insomma, vabbè.
Da letterati. Vabbè, l'abbiamo soddisfatta perché lei è stato in onda un paio di minuti, stasera si sentirà. Sarà contento.
Veramente,
dimmi.
Mi fa veramente piacere ascoltarvi.
Ma chi se ne frega?
Dalle 00:10.
Ma questo è matto.
Io
ragazzi,
dall'inizio.
Non ne posso più io. Dall'inizio dalle 00:10, benissimo, alle 00:10 lei si collega e potrà sentire tranquillamente la sua voce. Poi
grazie mille.
Poi può dormire proprio senza problemi, svegliarsi domani mattina e ripetere la stessa cosa.
Specialmente con la musica che mettete.
Sì, ma noi siamo qui per servirla, caro Maurizio.
Con
siamo
che metal o rock degli anni 80.
Possiamo, possiamo mandarle qualcuno a casa anche questa sera,
sì.
Magari posso procurarle qualche.
Il Crociani Parenzo.
No, veramente io sono ancora affezionato all'eterosessualità. Però,
ma pure io
vuole
carità.
Che le mandi qualche signorina a Napoli così per
mentre vabbè, ma io non tengo denaro, sono napoletano,
ma pago io, non si
gratis, non niente,
pago io, non si preoccupi, se lei mi dà
allora portate per un CML che è sfero.
Ma lei ce la fa o no? Però è in grado di sopportare
portarmi qualche bidone?
No, bidone, belle ragazze le mando qualche
allora con pensieri ce la faccio certamente.
Allora mi dia un indirizzo, mi dia un
no
indirizzo.
Ce l'avete via computer.
Via computer, no, non ce l'abbiamo. Comunque adesso tu, le nostre segretarie.
No,
cioè
va bene così, è un vero piacere avervi vabbè ascoltato.
Ciao amico mio, ciao. Ciao. Omar, Treviso,
ciao.
Omar, vai. Una roba incredibile. Omar.
Buonasera,
tutto degradato.
Buonasera, Cristo. Buonasera, io imprego, adesso faccio come la Zanicchi, imprego. Sì, vabbè, Moreno, Milano, dai, Moreno.
Ciao Cristiani, buonasera.
Ciao, dimmi.
Ciao, ascolta, tu stasera mi hai rovinato la serata perché hai parlato di Carlo Giuliani e del tipo della rapina.
Sì.
Carlo Giuliani ci passiamo sopra perché è uno che viveva di espedienti, l'ha detto la madre.
Vabbè, adesso vivere di espedienti non è un delitto, insomma, no, non è un crimine.
Secondo me, poi se vai a vedere, poi vediamo.
Vabbè, ma qui non è, la discussione non è
il discorso della rapina. A parte il giudice che è un decerebrato, ma quello penso che lo sappia anche lui. Da dove di fondo che se io abito...
Cioè tu hai dato comunque del decerebrato a un giudice che ha condannato un signore, attenzione.
Sì.
A proposito, come si chiama questo giudice?
Sì,
mi fate sapere il nome di questo giudice?
Cioè, io ti dico,
dimmi
io
però.
Sono nell'est, devo fare un reato, dove vado secondo te?
Ma non lo so, se devi fare un reato, se io sono nell'est, là sono molto più duri, diciamo, in alcuni paesi. Con
Io ti dico una cosa,
sì.
Io faccio buttafoglia due anni, mi diceva mio padre, se vai per certi mari, peschi certi pesci. Io ho preso diverse volte delle botte, ma gli sono tenute. Perché se facevo il camarriere non prendevo delle botte in faccia.
Vabbè, adesso questo che c'entra, Moreno?
Spiegami. Ma certo, se tu fai il ladro, decidi di fare il ladro, ci sta che ti va bene e ci sta che ti va male. Se ti sdrai, non è un problema tuo.
Sì, ma a me lo dici, per me la cosa non doveva nemmeno iniziare.
No,
cioè, morto, un'inchiesta molto rapida, davanti a un morto, molto rapida, sparato dentro casa, punto, finito,
certo,
chiusa la questione, senza discussioni. No, invece
intendo...
l'arma, come si è girato, come non
beh,
si è
certo
girato, quanti ne ha trovati, quanto non è... ma ho capito, per me in questi casi non
sì,
ci dovrebbe
procedere,
essere.
No? Sì, dal latino significa capire.
Sì, ma abbiamo capito che c'è un processo, è proprio questo che io
questo
contesto.
È.
Contesto come dire, il fatto che uno per 3 anni deve stare lì sulla graticola per avere ammazzato
morto,
uno dentro casa, dentro casa, era un ladro che è andato
però
a sfondare una vetrina per rubare, quello si è trovato con 3 tizi che non sapeva che cosa volevano fare,
se
dentro
che
casa.
Ti piacciono in
una
questo paese,
dai,
quando succedono cose di questo tipo c'è un processo, se ti piaccia o no,
vabbè,
puoi sempre trasferirti e fare la zanzara in Iran, in Arabia Saudita, in tanti altri paesi.
Ma l'alternativa non è l'Arabia
puoi
Saudita,
farlo.
Dai, su.
Puoi farlo tranquillamente.
Nicolas Verona, dai. Mamma mia,
buonasera,
mamma mia.
Cruciani.
Dimmi.
Volevo soltanto farti i complimenti. Non so come fai a
non
lavorare.
Non me ne frega niente, amico mio.
Di quel bisbetico di Parenzo.
Ma ha le sue idee, non è bisbetico. Ha le sue idee, non è che uno è bisbetico per forza. Cioè...
No, no, però è una cosa assurda.
Sì, no,
ogni
è vero,
volta
è assurdo.
Io commetto che oggi, quando ha sentito il tabaccaio di Padova che ha sparato al ladro, è stato condannato, si è messo lì con lo spumante a brindare
alla
condanna. Ma ho detto
del
che
lato
mi pare assurda la sentenza, ho detto pur senza aver letto le motivazioni che ancora non sono uscite, ho detto che mi la
hai
dinamica
stappato
così
la
com'è
bottiglia di champagne,
no,
davanti
ho detto che mi sembra assurda la sentenza, non che però no, non ho criticato il processo.
Allora,
cioè,
non sa, allora, bisogna dire le cose.
Dico, Parenzo, ti dico che io una settimana mi vado a comprare una bella arma.
Bravo.
Entro in casa mia e mi aggrediscono, non mi interessa se sono disarmati o meno, io gli sparo, punto. perché vorrei vedere cosa faresti nella tua stessa situazione.
Ma no, non è questo il punto.
È facile criticare gli altri,
comprati, guardi che comprarti un'arma non è così facile.
Fermi lì.
Ma Parenzo, come fa ad avere una moglie così?
La Zanzara.
Io sono di sinistra, ma quando sento la voce di Parenzo mi viene voglia di votare Lega. Mamma mia.
Allora, la sentenza di cui parliamo, che è quella contro il...
Se quello è di sinistra, io sono Rouhani. Andiamo avanti.
Rouhani, il presidente iraniano.
Sì, se quello è di sinistra.
Vabbè, ma quello dice di essere di sinistra,
lo capisco dalla voce già. Dalla voce già capisco.
Cosa? Che non è di sinistra?
Ma assolutamente. Ma se quello è di sinistra, io sono Rouhani. Ma sono pronto a essere Rouhani, però.
Allora, la sentenza, quella che ha condannato il tabaccaio di Padova, è stata pronunciata dal giudice di Padova, Beatrice Bergamasco. Bergamasco. No, qualcuno voleva il nome del giudice. Il nome del giudice che ha condannato
vuole, cosa
si chiama
fare,
Beatrice Bergamasco.
Contro il giudice.
Si chiama Beatrice Bergamasco. A proposito di follie nazi-vegane... In questo caso di follia e basta, però accompagnata anche da un pizzico di veganesimo, vegetarianesimo, quello che è. Abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'uccisione di una madre da parte di un signore che si è proclamato vegetariano, che ha fatto il segno della vittoria, beh, un matto. Pare perché avesse trovato dentro il frigorifero della madre non so quale carne. Ci sono nuovi particolari, Parenzo, nuovi dettagli. La scintilla che avrebbe generato lo furio omicida sarebbe stata la scoperta di un wurstel in frigo che la madre gli intendeva preparare per cena, pur sapendo che il figlio fosse un convinto vegetariano.
Ma sono drammatica, però. Ma è drammatica, veramente.
Anche quella scelta del cibo per la cena sarebbe stata interpretata dall'omicida come l'ennesima dimostrazione della presunta volontà di sopraffazione psicologica della madre, che con il tempo gli avrebbe imposto scelte di vita non condivise. Vabbè, Silvano da Bergamo, 800 24 00 24. Vai Silvano, dimmi.
Sì, buonasera. Niente, volevo dire che allora Parenzo dovrebbe smettere di difendere l'indifendibile. Khmer Rosso, te l'ho già
Khmer
detto un'altra
Rosso,
volta.
Silvano da Bergamo,
dei Khmer Rossi.
Khmer Rosso, Silvano da Bergamo.
Io sono stanco di pagare 45 anni che lavoro, che pago le tasse in una nazione di culattoni.
Ecco
qua,
Silvano, eccolo qua.
In che senso? Da Bergamo. In che senso?
Matrimoni gay, io non ne posso più.
Non ne può più.
Devono preoccuparsi di dare la pensione alla gente, non dei matrimoni gay.
Le due cose sono legate, secondo questo qua.
Una nazione di culattoni. Eccolo grazie qua. A quei cazzo di comunisti.
Cioè, scusami, Silvano.
Comunistico, interessante.
Scusami,
abbiamo messo insieme cose diverse.
Aspetta, Silvano, cioè,
si
noi siamo un paese di culattoni, secondo te.
Sì, un paese di culattoni. Sì. L'Italia una volta eravamo famosi perché era con le donne. Adesso siamo famosi perché siamo diventati tutti culattoni.
Siamo famosi anche per Silvano da Bergamo, non ti preoccupare.
Diventare tutti culattoni, non vedi le leggi che fanno.
Le leggi
si parla solo di culattoni tutto il giorno. Io sento la radio dalla mattina alle 5 a mezzanotte di sera.
Sì.
Si parla solo di questi cazzo di culattoni.
Però scusami,
Silvano da Bergamo è questo. Silvano, l'opinione di Silvano da Bergamo.
Perdonami, ma non è che ci fanno diventare culattoni. Tu, per carità, ce l'hai con i culattoni, con quelli che chiami culattoni,
froci? Ma non ne posso più, come quella lì che avete fatto parlare ieri sera. Sì. L'uomo diventa donna, la donna diventa uomo.
Sì.
Ma quella gente lì sono malati. Altro che dire che non sono malati. Sono malati,
E che bisogna fare con questi?
Te lo dico subito.
Dimmi, gli
tagliano l'uccello, non gli metto neanche i punti.
Vabbè,
io lo taglio l'uccello, lo faccio morire dissanguato.
Silvano da Bergamo.
Non tu.
Vuoi farti tagliare? Va bene, tagliamo, non c'è problema. E poi lasciamo così.
Fastidio gli dà questo punto a una persona?
Se uno paga per farsi tagliare l'uccello, sarà padrone di avere poi i punti.
Ma voi date troppa risonanza a queste cose qua, troppa alle radio, televisioni, giornali. Si parla solo di quello, non si parla più di esodati, non si parla più di gente che ha 50 anni che lavora e non riesce ad andare in pensione. si parla solo di adozioni gay, matrimoni gay, tutta sta roba qua.
Ma scusa, tu non ce l'hai a Bergamo, dove tu abiti? Credo che tu abiti a Bergamo, città, no?
Sì,
no?
Sì, vicino, Treviglio, allora, per l'esattezza.
Treviglio, conosco.
Se Parenzo mi vuole venire a trovare, sa dove mi trovo.
Ma,
non
ma anche no, molto da fare, anche no.
Non credo, sì, non
e
credo.
Anche qualora avessi un'ora libera non lo farei, diciamo.
Però, scusa, Silvano, lì a Treviglio ce ne saranno di quelli che tu chiami culattoni, ce ne saranno?
Ma ce n'è dappertutto, ma io non ce l'ho con loro, possono vivere la loro sessualità come vogliono.
E allora dici che bisogna tagliare l'uccello, non mettere i
punti. Tutta la risonanza che c'è intorno, perdono dei mesi, degli anni.
Però scusami Silvano, ma perché dici che ci stanno facendo diventare tutti culattoni?
No, non è che ci stanno facendo diventare, però si parla solo di quello, si parla solo di
non
quello.
Poi, tu non ne puoi più di questi culattoni,
non
diciamo.
Non ne posso più, non ne posso più. Cirinà. Cirinà. Ma cosa cazzo pretendiamo da una che si chiama Cirinà?
Cosa pretendiamo? Adesso questo che c'è?
Cosa pretendiamo? Perché del cognome, capito?
Siamo ancora a perdere tempo a spendere soldi per ascoltare una Cirinà, ma che vada a dormire.
Ma scusa, Silvano, tu come ti chiami?
Silvano Bergamo,
di cognome.
Io mi chiamo Merisi Silvano.
Ma anche Merisi non è che sia un cognome.
Hai capito che
Michelangelo Merisi.
Ma hai capito che il voto di Merisi, il voto di Silvano da Bergamo,
sì.
Beh, io non dico, va benissimo perché la democrazia è questo. Segnalo che il voto di Silvano da Bergamo vale quanto quello di Zagrebelsky. Ecco, no,
anche
solo
come
questo.
Il tuo, insomma, anche come
sì,
il tuo.
Però non volevo dire il mio.
Smettila di difendere l'indifendibile, no, difendi,
ho detto anche,
difendi anche il Moldavo che ha fatto la rapina.
Non ho difeso
io da questa
il Moldavo.
Parte do ragione a Cruciani.
Non ho difeso.
La penso come Cruciani. Tu entri in casa mia.
Non stai facendo un favore a Cruciani, comunque.
Ti ammazzo. Se io riesco ti ammazzo perché tu sei entrato nella mia
benissimo.
Casa.
Beh, su questo devo dire che su questo non ha tutti i torti, signor Silvano.
Io dormo da 40 anni in un camion, da 40
perché
anni.
Perché dormi da 40 anni in un camion?
Tutta Europa.
Perché dormi da 40 anni in un camion, Silvano?
Dormo nel camion perché il mio lavoro è ho sempre fatto trasporti internazionali.
E
no?
Dormi da 40 anni, ma ce l'hai una casa o no? Ce l'hai una casa o no?
Certo che ho la casa e ho la famiglia.
Però dormi nel senso che viaggi moltissimo e dunque dormi.
È certo che si viaggia, si parte. Io da lunedì mattina sono partito lunedì mattina e sono ancora in giro. E sono fortunato perché stasera rientro, se no di solito rientro il sabato. No?
E dunque tu di culattoni ne incontri in autostrada?
Oh, per l'amor di Dio. L'amor di Dio, vengono a bussarti di notte, ma robe da matti.
E tu che fai?
Tu senti bussare la notte alla porta,
sì,
alle 2,
sì.
Le 3, le 4.
Sì.
Tu non sai se sono i ladri, se qualcuno che ti vuole rapinare.
E invece?
Sono questi qui che vengono, non so, e dopo dicono che non sono ammalati. Ma uno alle 4 di mattina che va a picchiare alla porta di un camion, non è ammalato.
Beh, non lo so, ma è uno che vuole un po' di... vuole un
po' di più di ammalato.
Vuole
ancora
un po',
qualcosa di più.
Vuole un po' di sesso, vuole un po' di affetto.
Vuole un po' di affetto. Io sono rimasto antica, non sono come Parenzo.
Ma guardi,
purtroppo condivido con lei la passione per la eterosessualità. Purtroppo condivido con lei queste
cose. Sono rimasto antica... E spero,
ecco, quando avevamo capito
di rimanere, però ecco, come dicevo prima, basta con questa gente.
Vabbè, Silvano, ciao.
Bene,
ciao.
Silvano.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ma ci stanno un sacco di veloci in giro, oia te.
Allora ragazzi, andiamo a Prato da uno che si chiama Gens, non so cosa significa Gens.
Conosco Genta io.
Quella è Genta, ma non c'entra niente qua. Gens, non so di che nazionalità sia, italiano, non italiano, nome strano, nome inventato. Gens, Prato, vai.
Non è inventato, Cruciani. Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, dimmi.
No,
ciao,
dicevo, io sono di origine albanese, sono la doppia nazionalità.
Sì.
E quindi
sei albanese, va bene.
Mi chiamo Gens.
Gens, vai.
GHENZ.
Gens.
Se vuole pronunciarla.
Vai, dimmi.
Niente, volevo dire chi mi viene a casa la notte, mi butta giù la vetrina, non penso venga a imboccarmi le
su
le
questo non c'è dubbio, viene a rubare in quel caso volevano rubare evidentemente tutto, incasso, sigarette,
cioè. Stare con chi ha sparato. Però non posso dire altro che dire bravo che ti sei difeso.
Ma io invece mi complimento, al contrario, cioè io dico bravo,
dentro
bravissimo.
Mura,
io penso che la famiglia di quel signore lì di Padova è molto contenta della reazione che ha avuto.
Di sicuro perché ha dovuto, come dire, difendere la propria famiglia.
Dunque?
Poi, io dico, non lo posso neanche chiamare un eccesso di difesa, lo chiamerei eccesso di condanna.
Beh, anche secondo me, però sa, qui siamo nel campo del ogni giudice si... ogni giudice si fa condizionare evidentemente dalle valutazioni che si possono fare quando dice no, ma quello si è voltato, non era armato, si poteva evitare, dovevi chiamare la polizia. Chi entra dentro casa deve mettere incontro che può ricevere una pallottola in fronte.
Abbiamo in questo caso non è manco in fronte. Gente che è capace di tutto. Se mi entra in casa, è capace di tutto.
Ma certo, ma se tu sfondi una vetrina con un ariete, ma è evidente
no.
Se poi ti trovi di fronte uno che ti vuole impedire di rubare le sigarette, sei capace di dargli una sprangata in faccia, una pistolettata, una coltellata. Uno scende con una Glock calibro 9, questo era un ex parà, tra l'altro, scende, si trova in mezzo a un casino e spara. Che devi fare? Puoi fare altrimenti che sparare, ragazzi, ma non c'è alternativa. La cosa si deve chiudere in 15 giorni, accertate due o tre cose, si chiude, arrivederci a tutti a casa.
Succede penso in America.
No,
non è esattamente così. Sì, in America non succede esattamente così.
Oddio, se non è così è una cosa molto
comunque,
simile.
Comunque io non sono nella posizione delle elezioni, però dico lasciateci le quattro mura.
Mi pare scontato, mi sembrano delle cose talmente semplici.
Però è da tanti anni, io da 25 anni sto in Italia e di queste cose ne ho sentito parlare. Ma com'è possibile non arrivare a questo? È scontato, cioè nel senso, come dire,
ma qui non li ha nemmeno rincorsi, quello, capito? Non li ha nemmeno rincorsi, non ne ha nemmeno rincorsi. Ma questo è un giudice che non lo so.
Però bravo ragazzo, ma come si?
Vabbè, ma quella è la sorella, però Gens, scusami, è la sorella che deve dire che è un... Io non avrei nessuna pietà anche nei confronti dei miei parenti. Se uno fa il ladro e viene, come dire, ucciso, dico vabbè, amico mio, ma che vuoi? Mio fratello, mia sorella, hai fatto il ladro? E molti pigliano una pallottola in fronte.
Infatti.
Lo sai, caro Parenzo, che io su questa storia qua credo di essere più estremista di quelli, che ne so, di esponenti della Lega su questo, eh?
Cioè, lo vedo, lo sento.
Cioè, sono
lo
molto
vedo,
più
sento.
Estremista per modo di dire, secondo me non sono affatto estremista, io sono moderatissimo su questa cosa. Perché
beh,
dico,
no, moderato no,
dico delle
che
cose
non ci deve neanche essere un processo.
No, io dico che il processo
quindi
si deve...
La roba che neanche penso che neanche Salvini sostenga una cosa simile.
Io non lo so quello che pensa Salvini su questo, lo so perché l'ho sentito più volte. Io credo che in questi casi la cosa si debba risolvere molto rapidamente. Se le cose avvengono dentro le mura di casa tua, dentro il tuo negozio, dentro la tua proprietà, e qualcuno entra, ovviamente entra non a dire buongiorno, buonasera, ma entra addirittura in questo caso con una macchina per sfondare la vetrina sfondata, entro dentro casa, poi lì dentro non mi interessa, io ti sparo in fronte, in testa, dove capita, sparo, e tu giudice, tu giustizia italiana, tu Stato, non mi puoi rompere i coglioni. Sembra un comizio, Parenzo, dovrei fare politica. Beh, che
perfetto,
dici?
Sei candidato, perfetto, listino bloccato, perfetto.
Listino
noi con
bloccato
Salvini
dove?
Posto.
Ma che c'è
so, noi
con
da
Salvini,
qualche parte c'è un listino bloccato.
A proposito, abbiamo il capo dei senatori della Lega con noi
questa sera.
Chiama Gianmarco Centinaio, che forse su questa materia è addirittura più moderato di me. Incredibile. Centinaio, buonasera.
Buonasera, e quindi vi candidiamo come capolista in qualche collegio bloccato. E
no,
qualche collegio
vi.
Sicuro, perché poi ci sono anche i collegi bloccati ma sicuri.
Ma sai qual è il dramma? Che Centinaio, che io incontro spesso nei salotti televisivi, è anche una brava persona. Cioè Centinaio, tu lo vedi,
cioè, tu
Centinaio?
Stai dicendo che siccome della Lega non può essere una brava persona.
No, dico Centinaio.
Cioè, siccome della Lega...
Ma no, ma è una persona per me, a parte che saluta sempre, dice buongiorno, buonasera,
vabbè,
è anche educato.
Ma non ho capito, perché i leghisti sono ineducati, secondo
cioè,
te.
Se tu ascolti Radio Padania, dici, ti fai un'idea, poi vedi Centinaio, dice cazzo Centinaio, sembra un lord inglese cresciuto dalla regina d'Inghilterra,
anche laureato,
comunque,
anche
ma
laureato,
non c'è dubbio, elegante, laureato,
cioè,
veste
tu
anche
non sei
bene.
Laureato
sì. E
no, Centinaio, diciamo, esatto. Allora il capogruppo della Lega che tu dici
io
sempre
ho fatto
un partito
liceo
di razzisti,
non so se il Centinaio
partito,
liceo
aspetta,
classico
adesso glielo facciamo
ha
dire
ha fatto il classico Centinaio, liceo classico,
no, sono uno sfigato, ho fatto ragioneria, no.
Vabbè, ha fatto ragioneria comunque, e poi ha fatto scienze politiche se non sbaglio, giusto?
Sì, giusto.
Indirizzo beh. Economico ha preso 100-110.
No, ma
Parenzo,
quello va
tu,
benissimo.
Voglio dire, tu
un
che
paese
sei...
in cui si laureano tutti va benissimo, ma comunque non è quello
cioè,
il problema.
Stai dicendo che ha preso una laurea scandalosa.
A casa mia dicevano la facoltà di studia no.
facoltà di chi studia poco.
Sì, ma infatti, questo lo dico anch'io, perché anch'io sono laureato in scienze politiche e ho preso 110, ma insomma, questo non ci
sta. Ma a Malta l'hai presa tu, però?
No, non l'ho presa a Malta.
No, per carità,
ma lei l'ha presa in Albania, centinaio?
No, io l'ho presa a Pavia, poi altri l'hanno presa in Albania, io e l'hanno pagata.
Altri
io...
vicini a voi.
Comunque, questo per dire che centinaio, se tu se andate a vedere su internet, la gente lo conosce, lo vede, è una persona anche per bene. Cioè,
ma questo che vuoi dire con questo?
È educata, saluta.
Ma questo che vuoi dire?
Ad esempio, cioè... l'altro giorno ero con lui all'aria che tira, mi pare, e a un certo punto anche mi ha detto, no prego, mi ha fatto passare anche prima, sai che l'educazione sulla porta, cioè,
tu,
no?
Perché tu hai
uno si ferma sulla porta e dice, no prego, Parenzo. Dico, no ma cazzo, veramente, centinaio, grazie. Ma... e ti fa passare, ti saluta, chiede come sta la moglie, è veramente perché, gentile, cioè, e
scusi, centinaio, ha chiesto come sta la moglie di Parenzo?
Sì, mi chiede ogni tanto quando vado a Corapo, e lui sempre, no ma è proprio gentile, cioè una persona per bene. Come che... una persona per bene, però è della Lega.
Ma lei non si sente, non si sente, incredibile, non si, centinaio, ti do del tu, vai, andiamoci del tu.
Sì, cioè, tanto siete, scusa, compagni di partito, quindi va,
ma
benissimo.
Partito un cazzo, io non sono iscritto a nessun partito, scusa Gianmarco.
Ma no, ma ti candidiamo come indipendente, quindi non ti preoccupare, va bene.
Ma questo se ne può parlare in un'altra vita. Però Gianmarco, scusami un attimo, ma alcuni dicono come ha fatto la donna, moglie di Parenzo a mettersi con Parenzo.
Ma
io non sono,
c'è? Non è un, no, tema di approfondimento.
Te lo chiedi anche tu quando vai ad Agorà?
Approfondimento che non serve.
Sì, perché lei è una persona carina, per bene, simpatica, ma poi però quando conosci Parenzo, quando lo conosci bene, o comunque sì, bene, io non dico di conoscerlo bene, però sì, cominci a frequentarlo, ma anche a margine di trasmissioni, cioè ti rendi conto che è una persona,
cioè non è come appare in radio contro la Lega che sbrocca,
ma
che
no,
dice
ma
razzisti,
quello, ma assolutamente, ma scherzi, assolutamente.
Allora, cioè anche tu ti chiedi, quindi... però anche tu ti chiedi come mai una ragazza così bella, così, come dire,
ma
a modo,
ma cosa interessa Radio 24 questa,
no,
roba qua?
A tutti interessa, gli ascoltatori se lo chiedono come io invece sono contrario a questa cosa, perché non è che le persone, diciamo, belle esteticamente come la moglie di Perez devono per forza mettersi con uomini, no,
ma che pirla.
No, ma è vero, ma io sono, ma sono, Parenzo ha, diciamo, delle qualità,
sì,
no,
grazie,
no, delle qualità che vanno al di là del suo aspetto, che poi, ragazzi, non è che sia brutto, cioè, ecco, è così, cioè, è normale, diciamo. La moglie di Parenzo è una bella,
normale,
ragazza. È normale, cioè, uno vede, non è che dici, oh cazzo, questo è un bell'uomo.
Non l'ho capito, abbiamo chiamato centinaio per parlare di che,
no,
cosa.
No, ero curioso, no, adesso sì, andiamo al sodo. Ecco. Però ero curioso di capire se anche centinaio, come diversi ascoltatori, ogni volta che va ad Agorà si pone, pazzesco, la stessa questione. Evidentemente se la pone, dico, cazzo, questa è la donna di Parenzo. Ma ammazza, com'è possibile questa, vabbè, cosa? No? Vabbè, esaurita questa cosa.
Sì,
caro centinaio, allora io sono convinto che lei, non, quando ho sentito alcune cose, in realtà non ci crede troppo. Perché come fa a dire che se passano le unioni civili andiamo verso la poligamia?
Ecco,
adesso,
questo
me lo deve spiegare, però adesso me lo deve
spiegare.
È incredibile
questo.
Perché uno dice, o lo dici perché per cazzeggiare.
Perché è della Lega, ma questo per
ma
forza.
Ma che c'entra? Perché, cioè,
no.
Dimmi.
Perché riceviamo perché quotidianamente riceviamo mail da persone che ci chiedono questa cosa. Non,
vabbè,
se
adesso può. Riceviamo mail, ma la dici tu, ecco, al di là del fatto che ricevete,
no,
mail.
Tutti.
Ho capito, ma se tu credi davvero che se uno introduce il matrimonio gay e l'adozione si va verso la poligamia?
Perché no, non è che si va verso la poligamia, io dico
che poi tutto è possibile.
Nel momento in cui tu introduci questa cosa, perché non e dici questa è un'unione civile, cos'è che ti dice, cos'è che ci fa dire che l'unione tra coppie omosessuali è civile e la poligamia non lo è? Prova a pensare un vostro ascoltatore musulmano che in questo momento ci sta ascoltando, e per lui la poligamia è una cosa normale e forse anche meglio che un'unione omosessuale. Per un vostro ascoltatore musulmano è più civile un'unione di tipo di poligamia.
No, però scusami, ma sono cose diverse, lì è l'unione tra due persone, e c'è un paletto fondamentale, no, su questa cosa qua. No, quale? Non è così.
Che si chiama terrorismo psicologico,
no,
della Lega Nord per la fu indipendenza della Padania.
Unione tra due persone, il matrimonio è l'unione nella coppia naturale.
Vabbè, ma si intende
da
quello, dai,
da
nessuna ma nessun ordinamento mai farà passare un'unione tra più di due persone, dai, su, cioè,
okay.
Ma perché? Perché è così, dai, perché è così, magari tra 200
anche,
anni,
lo sai anche tu
che non è così, non passerà mai in nessuna legislazione dei paesi occidentali una roba che prevede l'unione tra tre persone, 4, 5, 6.
Vediamo cosa succederà tra
per
qualche anno. Loro saranno più di noi.
Loro chi? Ah, i musulmani, dici, perché tu sei sicuro che
vediamo,
i musulmani...
quando loro saranno più di noi, vediamo che cosa ci diranno, se sarà civile o no il fatto del...
Cioè, perché secondo te alla fine i musulmani saranno più di noi?
ma se andiamo avanti così, sì. Ma tanto no, io e Parenzo in Italia facciamo, siamo italiani che facciamo figli, il resto sono veramente pochi.
Che succede qua? Qualcuno scorreggia? Che cioè, no, senti un rumore strano. Cioè,
è il microfono che gracchia quando sente stupidaggini e allora gracchia automaticamente.
Però scusami, scusami Gianmarco, tu dici anche addirittura che in Australia si è sposato un uomo con un cane, a parte che non è vero, che addirittura si potrebbe arrivare, ma nessuno si è sposato con un cane in Australia, dai, su.
2013, nel 2013.
Ma no, ma hanno fatto finta.
Su internet e vai a vedere.
Ma hanno fatto finta, non c'è una legislazione che prevede l'unione tra uomo e un cane in nessuna parte del mondo, tranne che nelle tribù, forse nemmeno in quelle.
Ma dai, ma
là c'è cosa... direttamente la poligamia.
Però è vero il fatto che c'è un senatore del Movimento, un onorevole del Movimento 5 Stelle che ha fatto questa proposta?
Bah no, non credo. Qual è? Chi
è vero.
Chi ha proposto?
L'onorevole Sibilia. Onorevole Sibilia del 5 Stelle ha fatto questa proposta.
E cioè, l'onorevole Sibilia del 5 Stelle ha proposto il matrimonio tra uomo e un cane? Cioè, tra uomo e un animale?
Sì. Ma veramente?
Ma non è possibile.
Ma è una proposta di legge depositata?
Non so se è una proposta di legge, ma se tu vai su se tu vai su qualsiasi sito e scrivi Sibilia. Onorevole Sibilia 5 Stelle, matrimonio tra uomo e animali, lui l'ha proposto. Non so se ha già presentato una proposta di legge.
Ma non è
no,
possibile, ne avrebbero parlato tutti, dai.
E infatti ne hanno parlato tutti a suo tempo.
Ma no, non ce lo ricorderemo, noi siamo specializzati in queste cose, figuriamoci se non me lo ricordo. Me lo sarei ricordato sicuro. Ma
comunque questo svia tutto
cioè,
il
non
tema,
ho capito, secondo te davvero se passano le unioni civili si può arrivare anche al matrimonio, all'unione tra un uomo e un animale?
No, quello no.
Ma come? L'hai detto?
Quello secondo me non si arriverà a quello.
Tu dici in Olanda ragionano su unioni tra umani e animali, ti faccio sentire tutto quello che hai detto.
Sì, no, lo so.
Ho capito, se l'hai detto significa che pensi che sia un pericolo reale quello del...
Penso che c'è il rischio, penso che ci possa essere questa deviazione. Nel momento in cui si va oltre quello che prevede la Costituzione italiana, cioè un matrimonio alla coppia naturale, tra uomo e donna. E quindi senza
allora dici ogni paletto poi salta ogni paletto.
Secondo me sì.
E dunque è possibile che uno dica beh perché no uomo e animale? Oppure perché no la pedofilia legalizzata?
No beh questo non esageriamo.
Questo
però
no, questo, stiamo questo
parlando,
non è.
Stiamo parlando di regolarizzare coppie.
Vabbè ragazzi,
faccio un esempio.
Aspetta, fammelo dopo la pubblicità, Gianmarco, dopo la pubblicità.
Voglio più zanzara e meno pubblicità.
La zanzara.
Penso sempre si poteva fare meglio, sono sempre sul negativo.
Giuseppe, quindi quelli che lavorano con te diciamo che hanno un discreto stato d'ansia.
Sono abbastanza stressati. Cioè questi stronzi hanno ripreso la mia intervista a Radio 105 da Max Brigante, capito, per tagliare questo pezzettino, cioè, hanno fatto il gioco che facciamo noi, capito, del tagliare i pezzi.
Sono sempre scontento di quello che faccio, sempre, sempre, rompo il cazzo a tutti.
Tutto vero, mandate ancora, ascoltatore, ancora.
A sorpresa.
Parenzo, come fa ad avere una moglie così?
Questa è quella di prima.
Chi è questo cornuto?
È l'ascoltatore di prima.
Questo cornuto non ha neanche un cane che lo aspetta a casa, questo cornuto. Cornuto, ho le prove peraltro.
Ma guarda che uno dovrebbe essere contento di avere attratto fisicamente una donna più bella di lui. Dovrebbe essere molto contento di questa cosa qua.
No, ma non c'è.
Per esempio, secondo te Centinaio è un bel ragazzo, è un bell'uomo o no?
Cioè... Centinaio, guarda, se non ha anche una sua. Adesso io non sono esperto di uomini. Però vedo ad esempio che i truccatori della 7, come questo si può dire, alla 7 sono truccatori un po'. I truccatori della 7, perché lo vedono maschio leghista. E però con la faccia non cattiva, perché il leghista tipo uno dice Boso, no? Vabbè, uno immagina Boso.
Fa parte di una lega che non c'è
invece,
più.
Invece Centinaio che si presenta anche con dei bei vestiti, in giacca e cravatta, con l'alito perfetto, cioè è una vera, non le mani non sudate e soprattutto è gentile, quindi piace perché è una persona educata, poi carina, non lo so, sì, ma è un uomo normale.
Lei è sposato, Centinaio?
Sì, con figli, come no?
Convivo e abbiamo un bambino di 5 mesi.
Amico mio, non è la famiglia tradizionale. Certifichi.
Più tradizionale di così.
No,
guardi,
certifichi.
Ragazzi,
si regolarizzi.
Si chiama Roberta, non si chiama Roberto. Io amo la tradizione. Ho capito,
amico mio, però perché secondo lei un bambino che vede una scena di sesso tra due uomini o tra due donne?
Ma un bambino deve vedere una scena di sesso comunque?
No, vedere.
Ma che esempio è, anche se un bambino vede una scena di sesso tra il papà e la mamma rimane un po'...
Non dico la scena di sesso.
Sconvolto,
no? D'accordo, un bambino che dorme accanto a due uomini, secondo lei, o a due donne, che sono, diciamo, che traumi ha, secondo lei?
Ma che traumi?
Non è che ha traumi, però perde quella che è una caratteristica che abbiamo sempre avuto, anche che hanno avuto sempre i bambini che sono cresciuti in famiglie cosiddette naturali e normali.
Normali, cioè le caratteristiche. Cioè una famiglia gay non è normale, mamma, secondo te? Una famiglia gay non è normale.
Non è una famiglia naturale, la famiglia gay. Vabbè, io non ho mai visto nascere un bambino da due gay.
No, d'accordo. Dunque, una famiglia gay.
Da due uomini. Io non ho mai visto nascere un bambino da due uomini.
Ma non è che per forza bisogna fare i bambini nella vita, ci sono anche famiglie che non hanno bambini.
Di conseguenza, cosa facciamo, adottare i bambini a due uomini?
Vabbè, ma quella è l'adozione, è un'altra cosa. Tu stai dicendo che una famiglia gay non è una famiglia normale. Scusa.
Secondo me no. Ma perché non è una famiglia naturale.
Ma ho capito, ma non è che tutto quello che c'è in natura va bene. In natura esistono pure gli animali che si mangiano gli animali, o gli animali che sbranano le altre. Cioè, non è che la natura è di per sé buona, capito? Cioè, non è che le cose naturali.
Ma esiste anche la Le Pen in natura, pensa te, come la natura.
No, ma esistono.
Esiste anche Renzi, quindi.
No, voglio dire, in natura.
Giustamente
esiste...
lui ti dice esiste anche Renzi.
Sì,
perché...
va benissimo.
Ho capito, a te la Le Pen fa schifo.
Uno a uno
a Centinaio fa schifo Renzi.
Va bene, ma infatti.
Là è questione di gusti.
Mica ho detto che la Le Pen è contro la natura.
Non mi fare appoggiare Centinaio, che adesso lo sto picchiando su questa cosa qua delle coppie gay. Adesso mi devi far da ragione a Centinaio per il tuo estremismo contro la Le Pen, dai.
No, estremismo, perché non candidate Cruciani a sindaco di Milano con la Noi con Salvini?
Guarda, in questo
io sono d'accordo.
Io Milano, in questo momento
Noi con Salvini a Milano non esiste.
Cioè sì, la Lega Nord, insomma.
In questo momento io sarei meglio di qualsiasi sindaco che è stato proposto fino adesso, su questo non c'è dubbio. Anzi,
concordo.
Io non capisco perché non candidano Sgarbi sindaco di Milano. Cioè, la cosa migliore, invece di candidare, ho letto Parisi. Io con tutto il rispetto di Stefano Parisi.
Bravissimo.
Ma chi lo conosce?
Neanche chi è.
Ma lui non sa manco, Centinaio, non sa manco chi è. Cioè, questo è, ma ti rendi conto o no? Cioè, Berlusconi ragiona.
Ma intanto Centinaio è di Pavia e non di Milano.
Ma ho capito, ma che c'entra? Ma conosce la politica, conosce i personaggi.
Sì, è una persona molto per bene.
Ma io non dico...
Berlusconi ha proposto a Roma Lotito e poi Bertolaso. Cioè, adesso non esageriamo.
Dai, Bertolaso, cioè uno che ha, per carità, una bravissima persona, ma che ha un sacco di problemi. Cioè, ha un passato che è quello
rimasto,
che è.
È stato assolto da tutti i processi.
Ma ho capito, ma non si può candidare a sindaco
assolto
di Roma uno che.
Bertolaso, devo dirlo, difendere io, capito?
A parte che avrà sicuramente qualche pendenza. Sicuro, dai, su, ma ragazzi, ma è una follia candidare uno sconosciuto per fare il verso a Sala a Milano, per dire uno uguale a Sala, ma è una follia totale, non lo conosce nessuno, poi magari vince e mi smentiranno, non lo so, cioè mi pare di capire che lo bocciate, però, se fosse questo Parisi o no?
Sì, mi pare.
Per fortuna che non decido io le liste a Milano, appunto. I candidati a Milano, se no io l'avrei rimandato al mittente.
Se tu entra qualcuno, entra questo Parisi, manco lo riconosci.
Questo. Io non so neanche chi è, non l'ho mai
ma
visto.
Tu ti rendi conto? No?
Non so chi è Parisi, però è un problema suo, voglio dire. Perché
ma no, non è un problema suo, è una persona normale che non conosce le persone sconosciute alla politica, è una bravissima persona, sicuramente un bravo manager.
Un grande manager è stato.
È stato anche con la Moratti, non so che ha fatto, insomma è stato anche qui in Confindustria, ma insomma, ragazzi, ma di che parliamo? Bisogna candidare uno che ha un minimo di popolarità. Vittorio Sgarbi, sindaco di Milano. Vabbè, comunque, Centinaio, stavamo parlando di altre cose, di che insomma avete fatto derapare sulla,
sì, scusa,
su Milano. La questione è molto semplice. Le famiglie gay non saranno naturali dal punto di vista, cioè non sono
naturale, cosa vuol dire? Tutto ciò che c'è in natura è naturale, ma che vuol dire naturale?
Appunto, no, tra l'altro
lo prevede la Costituzione.
Ma non è vero, la
prevede Gianmarco Centinaio, è scritto all'articolo 29 della Costituzione, non lo scrive Gianmarco Centinaio, è la Costituzione che lo dice.
Ma no, ma non è non,
cioè
non
io
è
non
certo,
capisco perché, perché poi si parla, allora, si fanno tante pippe.
Se loro vogliono realmente far passare questa legge, io sono contro questa legge, ma noi abbiamo proposto una cosa.
Cosa?
Volete far al PD, abbiamo detto, volete far passare questa legge? Cambiate la Costituzione e all'articolo 29 e dite che la famiglia può essere fatta da chiunque e non la famiglia naturale, così come avevano a suo tempo i padri costituenti.
No, dovevano avere le palle di cambiarla per fare il matrimonio gay direttamente, dai, su, cioè questo è il punto, per fare direttamente.
Se non hanno le palle per fare le
quello
cose
è vero.
Poi non è mica colpa
quello
mia.
È vero, però
cioè,
io sono...
non devo andare a risolvere io i problemi al PD.
Scusa, se tu vedi
fatto il fenomeno e adesso si porti a casa il risultato.
Se tu vedi vedremo il risultato. Se tu vedi per strada due gay che si baciano, due uomini che si slinguano, che reazione hai?
Nessuna, zero, perché ne ho di amici che lo fanno e quindi
per cui
me non è un problema.
Per cui non è quello il problema, tu dici.
Ma no, assolutamente.
Il problema è la legge, è certificarlo con la legge. Senti,
no,
invece,
è
se tu
paragonare il matrimonio e dire che l'unione tra una coppia omosessuale è uguale al matrimonio.
Ma infatti non si chiama matrimonio,
purtroppo.
E infatti non si chiama matrimonio perché l'ipocrisia è talmente grande che non si chiama matrimonio, ma si cerca di regolare cose che esistono nella società.
Se tu, dando gli stessi diritti.
E ti credo.
Mattarella dice che non va bene, la Corte Costituzionale dice che non va bene.
Allora, quello vedremo naturalmente. Hai ragione tu, Sibilia propose, non so se in un disegno di legalizzare i matrimoni di gruppo e tra specie diverse. Legalizzare, vabbè, però non è che, cioè, non credo
matrimoni
che...
di gruppo e tra specie diverse, cioè, beh, se cominciamo a ragionare
il sesso di gruppo non caso. È il sesso di gruppo non è male, cioè,
io vabbè, non so. questo
è i matrimoni non va bene. Senti, voglio capire, se un ladro entra dentro casa tua, tu gli spari in testa? Hai un'arma?
No, sono obiettore di coscienza.
Cioè, in che senso è obiettore di coscienza? Non hai fatto...
Io ho fatto l'obiettore di coscienza invece che andare a fare il militare, di conseguenza non posso averla.
Dunque non sopporti avere, in realtà poi in realtà le armi non ti piacciono.
Ma le armi a me non piacciono, però è normale che se
cioè,
uno...
Gli spareresti in fronte ad un ladro? Cioè, stiamo parlando della sentenza, quella di Padova, naturalmente, no? La sentenza di Padova che c'è stata. È giusto sparare all'interno della propria abitazione, del proprio posto di lavoro o no?
Beh, se uno entra armato in casa mia...
Ma questo era disarmato? Però non è che uno se ne accorge se è disarmato o no. No.
Lì è, io sono dell'idea di sì. Sinceramente, io sono dell'idea di sì. Se entri in casa mia e non sei invitato...
Posso sparare. Vuoi entrare in...
Non sei invitato, è uno che si sbaglia.
Io ho fatto una proposta di legge per depenalizzare l'eccesso di legittima difesa. Questo sì.
Va bene, ciao Gianmarco, a presto. Ciao.
Saluti.
Ciao.
A voi.
Ciao. Marco da Milano, che non è Marco da Milano, adesso Parenzo non fa la solita battuta. Marco,
no,
vai.
Infatti non l'ho fatto.
Vai.
Sì, ciao. Niente, volevo dire una cosa riguardo ai gay, diciamo, perché io ho lavorato a Formentera. Ho conosciuto lì una coppia gay, erano amici, non erano fidanzati. Siamo entrati un po' in confidenza noi colleghi con loro, che venivano a trovarci spesso, e ci hanno raccontato che esiste una lobby gay. Praticamente che si occupa sostanzialmente di creare polemiche quando non dovrebbe essercene neanche il bisogno. Vedi il caso Sarri, quando ha dato del frocio a Mancini.
Finocchio anche,
non,
sì.
Non c'era, del finocchio, vabbè, allora... non c'era neanche bisogno di scandalizzarsi. Esiste questa lobby gay che crea polemiche gratuitamente quando non ci sarebbe bisogno, perché loro stessi, mi hanno spiegato, si chiamano froci, finocchi, ma non si chiamano in maniera scherzosa.
Ma non c'entra niente, però una cosa è detta in maniera come dire offensiva, appunto, da un allenatore una cosa è che tra di loro, cosa che è vera,
ho
infatti
capito,
io spesso mi dico,
capisci anche tu il contesto,
York,
bravo.
I negri, no, ma... si chiamano negri tra di loro.
Sì, ma non è un problema tra di quando molti omosessuali si chiamano frocia, frocio, quanto
loro...
sei frocia,
frocia, tra l'altro,
ma
frocia,
non è che lo dicano
spiegato,
amico...
Frocia è quella che lo prende, frocio è quello che lo dà.
Vabbè, ma questo
spiegato,
è un altro discorso.
Informato,
no, ma il problema è che non lo dicono per dire testa di cazzo, per dire infame, cioè, lo dicono come modo di chiamarsi,
come,
cioè,
scherzo
molto
tra
semplice.
Di loro.
Comunque,
non c'è
tu
offesa.
ieri hai ospitato nella tua radio, tra virgolette, ospitato questa coppia di lei che vuole diventare lui.
Alessio
e
Davide, sì, Alessia, Alessio,
esatto.
Davide
scandaloso,
era...
Scandaloso, perché ricorrere alla scienza quando la natura potrebbe darvi un figlio,
sì,
normalmente.
Era una storia straordinaria.
Era
una storia
che fa schifo, perché voi vi fate un figlio tra di voi normalmente e dopo cambiate sesso come volete, perché è scandalosa come cosa.
Ma è scandalosa.
È una roba
molto limitata, molto rara, naturalmente, perché non è che esistono due che cambiano sesso, certo, e poi si sposano a 24 anni e nello stesso tempo si fanno pagare dallo zio l'utero in affitto in Ucraina. Oggettivamente c'è un caso in Italia, in tutta Italia. Cioè,
io te lo giuro che non sono omofobo, sono contro le esagerazioni.
Vabbè, ma ho capito, amico mio. Però uno, se è contro l'utero in affitto, dovrebbe essere anche in generale contro la scienza. Perché si fanno grandi passi in avanti. La possibilità. C'è anche, so che affronto un tema molto difficile e soprattutto molte persone sono contrarie, tra cui Parenzo. Io invece sono convinto che, ovviamente, regolato per legge, con varie prescrizioni, eccetera, eccetera, se una donna ha bisogno di 50.000 euro per campare meglio, invece di fare è così. Sì, mette al mondo un figlio per qualcun altro. Così è.
Ma ti rendi conto?
Amico mio, questo ci
piace un mondo così.
A me piace un mondo così.
Sì.
La penso, posso pensarla esattamente come te.
No, non la pensi come me, hai detto che fa schifo,
no,
scusa.
No, io sono pro scienza.
cioè io tutto quello che fa la scienza per aiutare le persone. Mia sorella ha avuto un cancro e ne è guarita e sono felice.
Vabbè, ma questo non c'entra, è un'altra cosa.
Senza la scienza non sarebbe
io dico
guarita.
Semplicemente che siccome sono casi illimitati questi qua, e se possono fare stare bene una famiglia per quattro generazioni in India o non so dove, o in Ucraina, va benissimo. Se uno si sente di fare una se uno si sente
ma
di
Parenzo è contro, strano,
sì,
Parenzo
sono contro, sono
sì,
contro l'utero in affitto, sì, mi lascia
affitto,
molto
mi pare una cosa legittima essere contro l'utero in affitto. Marco, ciao Marco, ciao. Ciao.
Questa trasmissione è assolutamente geniale.
La Zanzara.
Allora ragazzi, intanto Micaela da Rimini. Micaela, vai, Micaela.
Ciao Cruzani, volevo intervenire sul fatto di quel moldavo che è stato ammazzato, no? Sparato perché l'hanno preso che rubava in casa. Io da brava romena che ci sono, no? Che sono,
sì.
Voglio dire che non ha fatto altro che bene, perché non si può andare a casa della gente e poi dopo a far finta di niente o a dire magari che è stato uno sbaglio. E poi per le vostre leggi che ci sono, purtroppo questi qui vi ridono in faccia. Ecco che intanto li hanno messo dentro quel bravo italiano che l'ha ammazzato e
no,
poi
dentro ancora
lo deve
no, perché...
anche risarcire. Lo deve anche risarcire di 300 fischi, 1000 euro. Ma vi rendete conto che leggi che sono qua? Ma se questo qui avesse fatto una cosa del genere nella sua Moldavia, adesso era morto un'altra volta sottoterra a 4 metri. Non si può, queste sono leggi di merda.
Morto. Michela, non è andato in galera il signore ancora, per fortuna.
Non è andato in galera, però l'ha condannato 2 anni e 8 mesi.
Sì, 2 anni e 8 mesi, è primo grado. Primo grado, eccetera, eccetera. Poi...
Allora devono andare in galera tutti gli altri anche che hanno ammazzato anche quel.
Vabbè, ogni caso si può dire che ogni caso è diverso. Naturalmente ogni caso è diverso perché spesso uno magari rincorre le persone a pistolettate. Rarissimamente succede questa cosa.
Sì, comunque è possibile che non è una legge su questo.
No, ma
che
la
uno,
cosa assurda
ma
in questo
fanno
caso.
Bene,
Michela,
fanno bene
scusami,
ammazzare,
scusami.
Che così uno capisce.
Ma a mio parere fanno benissimo ad ammazzare quando uno entra dentro casa. Però la questione è un'altra. Se uno se la sente di ammazzare, mica è un obbligo poi. Cioè
no,
la questione è un'altra.
Carità.
Addirittura in questo processo il pubblico ministero, cioè l'accusa, aveva chiesto l'assoluzione. Questa è la cosa incredibile.
Sì.
Evidentemente il giudice di Padova, di cui abbiamo fatto il nome prima, non lo voglio ripetere perché non è che voglio dire andate
appunto
a prendere il giudice sotto
appunto
casa perché
appunto
poi succedono casini, ma comunque il giudice ha deciso che questa qua era eccesso di legittima difesa, il che appare abbastanza
assurdo.
Cioè
ha applicato la legge, forse
non ha applicato la legge,
ecco, questo è proprio, non è che ha applicato la sua, cioè evidentemente in base, leggeremo le motivazioni, in base alle prove
infatti
raccolte e a quello che è stato dimostrato, evidentemente, perché se cominciamo a dire che
ragazzi,
è tutto discrezionale,
ha chiesto la soluzione.
Come fai tu?
Il PM l'ha chiesto la
se
soluzione.
Tu fa... Beh,
il PM ha chiesto la soluzione. L'accusa ha chiesto la soluzione.
Il PM è parte di un processo.
Ma lo sappiamo. Dai,
e allora, che di... allora cioè,
Michela,
il fatto che il PM abbia chiesto la soluzione,
ma no,
dimostra che è innocente.
Ma no, ma di solito l'accusa in questo caso chiede
una condanna.
Siamo
d'accordo,
no,
però dire che ha
che
fatto la sua legge è sbagliatissimo.
Che venga
no, la sua legge.
Questo povero disgraziato che ha voluto difendere la sua moglie e la sua bambina di 8 anni che dormivano di sopra in casa, perché sicuramente anche il mio marito italiano avrebbe fatto la stessa cosa e forse anche io, non so, ti viene.
Va bene, grazie,
spontanea.
Grazie Michela, Livio
e
Roma,
poi,
Livio Roma, grazie
dire...
Michela, grazie, Livio Roma.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo, senti, io sono pienamente d'accordo con la signora che ha parlato prima di me.
Sì.
Perché? Perché l'Italia è un paese di merda dove le leggi vengono. Sì, no, te lo dico perché sì. Parenzo dice ci sono le leggi, ma le leggi lui sa benissimo che non si applicano, si interpretano. Allora questi cazzo di giudici interpretano la legge come gli pare. Allora io dico una cosa, solo questo e poi stacco. So che Parenzo è un cittadino italiano che professa la religione ebraica. Allora gli dico una cosa, se andassi a fare un giro in Israele, io sono pro Israele.
Ci vado
okay?
Ogni anno.
E ti dico, bravo. Allora sai benissimo come funziona lì. Lì appena uno tira fuori un coltellino e il giudice non sta a guardare se è di 3 centimetri, 4 centimetri,
è un paese in guerra,
5, aspetta, ma che ho capito,
è un paese in guerra.
Ma se quello va in giro col coltellino lo crivellano con 50 colpi di Uzi, capito? No,
non è esattamente così,
dice,
ma
non, io non so in Israele come funziona con, guarda, le leggi sui ladri e sulla legittima difesa, non lo so, fermo lì, ti fermo Livio, fermo lì.
Traffico veicolare.
La Zanzara.
Allora, intanto Dolce e Gabbana pare che abbiano cambiato idea sulle adozioni gay, perché hanno fatto una borsa con una famiglia omosessuale con tanto di bambino.
Nunzia, tutto marketing,
sì, tutto marketing incredibile.
No, lo dico sinceramente, tutto marketing.
Nunzia De Girolamo, che molti di voi conoscono per essere stata prima con Alfano, poi è tornata con Berlusconi, ex ministra, eccetera, voleva fare la madrina ad un battesimo, non gli ha fatto fare il parroco, lei ha scritto una lettera al Papa e addirittura adesso, siccome non potrà essere madrina di questo battesimo, potrebbe votare le adozioni gay, che non capisco però il collegamento tra le due cose, francamente non capisco. Per me la cosa di vietare a qualcuno di fare la madrina semplicemente perché non risponde perfettamente al modello di cattolico è una cosa patetica e ridicola, ma il collegamento col fatto che può votare le adozioni gay non lo capisco. Oh, non so se ti ricordi, Parenzo, cosa ha detto Ornella Vanoni nei giorni scorsi. Ha detto che...
Ricordamelo un attimo, rinfresca.
Allora, conciati così sarà difficile far valere i vostri diritti, già difficile da ottenere. Ha postato su Facebook una foto di un gay pride, probabilmente con tre signori un po' svestiti, sai, con gli occhiali, un po' pelatini, un po'...
Le piume.
Un po' molto froci, diciamo. Molto froci, sì, piumati, con... tipica situazione da gay pride, non è che gli omosessuali,
caricature,
ma no, ma non è che gli omosessuali sono così, ma sai, appunto, il gay pride è una festa, sì, è una festa, e quelli vanno, alcuni partecipanti a gay pride vanno vestiti come se fossero dei carri a carnevale, cioè come se ci fossero dei carri, non mi pare una cosa così scandalosa. E ha detto anche quando vi vedo conciati così ritengo che vi automortificate, questo mi dà un grande dolore. Cioè, dovrebbero andare in giacca e cravatta, secondo lei. Io la chiamerei, però, Sì, Vanoni, che poi tra l'altro, cioè, non ha... Vabbè, lasciamo perdere.
Pronto?
Vanoni, sì, salve, sono Parenzo, buonasera. Volevo sapere, scusi il disturbo, volevo capire questo...
Chi è?
Sì. Sì, giusto. No, Parenzo. No, volevo capire...
No, un attimo, calmo.
Ah, scusi, sì.
Non mi ricordo più chi è, scusi.
No. Parenzo, della Radio 24, Settore Cultura. Volevamo
Radio
capire...
24.
Settore Cultura. Volevamo capire questo. Lei ha scritto una cosa molto bella sulla questione degli omosessuali, che si dovrebbero vestire meglio, dovrebbero essere un po' più eleganti.
Non ho detto questo. Non ho detto... Questo.
Allora, chiariamo.
Io ho fatto vedere una foto che non corrispondeva alla manifestazione che c'è stata, dove non c'era nessuno con le piume nel culo.
Scusi?
Quindi, signor Parenzo, mi scusi. Sì.
Prego.
Lei è molto nervoso?
No, tutt'altro. Giuseppe.
È tutta una velocità, mi scusi.
Sì, no, scusi, la questione delle piume
io
mia, però prego.
Vado sul mio sito, prenda da lì.
Ci sono.
C'è tutto.
No, allora, quindi era proprio per capirlo direttamente da lei, perché magari pensavo che ci fosse qualche hacker.
No, l'ho già scritto, è quello che scrivo. Verba Volans.
Scripta.
Signora Vanoni?
Scritto, sì.
Salve, buonasera, sono Cruciani, salve. Senta, la cosa che volevo capire è, quando lei scrive, perché in questo momento ho davanti il suo scritto...
Ma
quello...
lo so, ma devo...
Pronto?
Scusi un attimo, Cruciani, mi dica.
Prego, scusi. Ho detto, conciati così sarà difficile far valere i vostri diritti, no? Già difficili da ottenere. Lei ha messo una foto, ma lei pensa che davvero sia una questione di look?
Ma scusi, ma vada avanti a legge.
Sì, è da tanto tempo che vi consiglio, provate a sfilare con giacca e cravatta e fate vedere.
Infatti, l'ultima volta in piazza non c'era nessuno travestito, erano tutti normali.
Sì.
Donne e uomini.
Perché secondo lei uno dovrebbe andare in giro in giacca e cravatta invece che vestito, che ne so, con la canottiera, con truccato?
Scusi un attimo, mi scusi un attimo.
Sì.
Non ho voglia di parlare di
questo. Senta, mi scusi, la signora Vanoni ha già detto ampiamente su questo tema, ha scritto ampiamente sul suo...
No, ma è una... volevamo semplicemente chiedere.
Ma non si può chiamare un artista alle 6 di sera, 6:30 al telefono privato e fargli delle domande senza passare dalle persone che da cui deve passare.
Erano delle semplici domande, non
sì,
era
ma
un...
Ma non si può, pensi se tutti facessero così, capisce?
Sono delle semplici domande, chiediamo perdono.
Già spiegata, anzi abbiamo anche messo un secondo post per spiegare se meglio.
Sì, assolutamente, va bene, la ringrazio, ecco, non si preoccupi.
C'è tutto lì.
C'è tutto, grazie. Ma siccome noi facciamo anche il nostro mestiere, non è che siamo dei banditi a mano armata, cioè...
Certo, però non si fa così, non in questo modo così diretto. Ecco.
Ma non
diretto,
dovevamo,
scusi. Passare dai filtri e poi...
I filtri, non è che è un vino, dovevamo verificare
grazie,
la veridicità di una notizia.
Grazie. Allora, Stefano da Roma, dai Stefano.
Volevo soltanto per Nobiliero. Domenica scorsa in una trasmissione di Radio 24, chiedimi se sono felice, Angelo Vera e Rosita Celentano, dopo una...
Sì, non ho capito, devi alzare la voce però, amico mio, sennò non ti sento.
Riesci a sentirmi?
Sì, adesso ti sento, dimmi.
Domenica Radio 24 ha trasmesso, chiedimi se sono felice, una trasmissione di Angelo
Sì,
Vaira.
Che è successo? Sì, ho capito, che è successo in questa trasmissione?
Dopo una serie di attacchi che chiaramente erano rivolti a voi sulla questione degli animali.
Ma non lo so, io non sento, la domenica non sento un cazzo, non so che dicono, non me ne fotte nulla.
Le dico io qual è il concetto.
Che contro di noi, erano contro di noi, hanno fatto una trasmissione contro di noi, benissimo, ottimo.
Ma non è solo questo, hanno detto che qualora capitasse loro di vedere per strada una persona che maltratta un cane, Rosita Celentano lo investirebbe con la macchina, mentre il buon Angelo Vaira lo sgozzerebbe.
E vabbè, pazienza, chi se ne sa, estremismo animalista, va bene lo stesso, estremismo animalista, invece di andare dai carabinieri a denunciare chi abbandona gli animali o chi li maltratta, uno lo investirebbe, l'altro lo sgozzerebbe. Ci stanno tanti matti in giro, sono matti, in questo saranno matti anche loro, che ti devo dire? Io non l'ho sentito, Stefano, per cui non ti posso dire, se avessero detto quello che stai dicendo tu, vabbè, che devo fare?
No, lo hanno detto.
No, bisogna sentire. Io sento sempre le cose, devo sempre sentire le cose.
La gente, per cortesia.
Allora, se hanno detto che investirebbero qualcuno, magari l'hanno detto
se
scherzando.
Se un cane deve andare o essere investito dalla macchina di Rosita o sgozzato da suo marito. I termini sono questi.
Sì, d'accordo, magari lo hanno detto giocando e scherzando, cioè io non lo so che cosa. Se hanno detto così, mi dispiace, ma sono due imbecilli, secondo me. Invece di andare dai carabinieri a denunciare chi maltratta un animale o chi lo abbandona, cosa che uno potrebbe anche fare, a me non... Maltrattamento, poi che significa maltrattamento? Se vedono uno che prende a calci un cane, io gli dico stai fermo, stai calmo. Certo, non vado dai carabinieri, però capisco chi va dai carabinieri.
Beh,
benissimo,
no, certo,
sei animalista.
Uno chiama subito i carabinieri.
Sì, dipende che cosa succede,
prova
naturalmente.
Mettere in fuga il bandito.
Ma che bandito? Se uno dà un calcio a cane, è un bandito. Cioè, succede che dai un calcio.
Un bandito, un maleducato.
Vabbè, d'accordo.
Violento, comunque,
certo, non è che lo metti
sicuro
sotto con la macchina, perché altrimenti è una follia, no? Sempre si hanno detto una cosa del genere. Fermi tutti.
Che non ce la faccio più. Supporto, è un programma brutto.
La Zanzara.
So you think you'll take another piece of me to satisfy. Dopo aver ricevuto vari messaggi ambigui, scopro che il mio numero aziendale nuovo di pacca era un numero, una prostituta trans spagnola messicana. Beh, siamo al top.
Parenzo, sei un dilettante, perché quando si fanno le cose bisogna farle bene, ad alta definizione.
Don Livio Fanzaga è il Cruciani di Radio Maria, la sua è la Zanzara di Radio Maria. Voglio sentire pronunciare da Don Livio: traffico, traffico, ascoltatori, dica, dica, dica!
Voi lo prendete per il culo, ma padre Livio Fanzaga è molto meglio di voi, vi bagna il naso. Quello dice le cose come stanno, voi invece col politicamente corretto, i froci, le paraolimpiadi, e quello è offensivo, ma andate a lavorare.
Ascolto il podcast di ieri sera della Zanzara. Ma perché Parenzo è sempre fuori tempo? Fuori tempo, non capisce le battute, è con la testa tra le nuvole. Perché, dico io, perché?
Parenzo, vediamo se capisci la differenza. Questo è uno spot che doveva essere mandato in onda durante il Super Bowl, che ci sarà il 7 di febbraio, che è praticamente la finale del campionato di football americano.
Sì,
e
sì,
che è stato bocciato. Ora io vorrei capire se tu riesci a capire la differenza, perché lo spot è diviso in, sono due finestre praticamente all'interno di questo spot, no? Due immagini. C'è una coppia, diciamo, che mangia la carne di carnivori, e dall'altra parte una coppia vegana. Una coppia vegana. Uno schermo diviso in due, diciamo, due coppie che fanno all'amore, sono due coppie che scopano.
Ah, no, l'ho visto su internet.
No, ma senti se vedi una differenza a livello anche di audio, di audio.
Sì.
Allora, sono due orgasmi contemporanei, no? Questo spot è stato bocciato perché il contenuto sessuale era molto esplicito.
Oh, strano.
Beh, no,
ecco, dico strano.
Durante il Super Bowl, che è una cosa molto popolare in America, ci sono tutte, no, le famiglie davanti alle schermi.
Come direbbe Sallusti, mi pare strano. Pisapia la usa come colonna sonora della campagna elettorale.
Ma non è vero.
Sì, certamente. A Milano c'è gente che ormai è degradata, fa l'amore davanti al Duomo.
Ma non è vero.
Usa la Madonnina per fare porche. Cioè, è normale, questa è la città della sinistra.
Ma non è vero, non c'è, nessuno,
ma
non c'è nessuno che fa sesso per strada.
Ormai fanno l'amore per strada, chiaramente, davanti al Duomo. Milano è una città invivibile, distrutta dalla sinistra completamente.
Ma non è vero.
Quindi non mi stupisco che questo video sia stato fatto da Pisapia, quella gente di sinistra, di merda. Ma per carità, diamo notizie, non è che diciamo cose straordinarie.
Ma non è stato fatto dalla sinistra, Sallusti.
Comunque, continuiamo così, questa sinistra che fa sesso per strada, facendo con animali musulmani, e ridurremo la capitale morale di questo paese, un letamaio. Questo c'è scritto sul giornale, grande inchiesta domani. Fanno l'amore per strada, è una città degradata ormai lì.
Vabbè,
a Milano.
Comunque, grazie Sallusti, grazie. Sì, però questo è uno spot di un'associazione animalista per questa enorme stronzata che viene ripetuta ogni volta, che i vegani durano più a lungo e fanno sesso meglio rispetto
ancora
a quelli che
storia
mangiano la carne. Sì, volevano fare uno spot.
Sì, ma non capisco, dall'audio non si riesce a capire qual dei due.
No, infatti l'audio è semplicemente per mandare in onda questo audio, per far capire in cosa consisteva l'audio, cioè lo spot, due immagini di due coppie che scopano, da una parte carnivori e dall'altra parte vegani. I vegani lo fanno meglio, durano più a lungo, sono più efficienti, mentre gli altri sono dei disastri, perché mangiare carne alla fine provoca delle disfunzioni anche dal punto di vista sessuale. Oltre ad essere una stronzata pazzesca, amici miei, vi siete fatti pure bocciare dalla cosa, vi siete fatti pure bocciare dalla commissione che sceglie gli spot per il Super Bowl. Anzi, forse è stato fatto apposta per farsi bocciare. Comunque era di un'associazione vegana animalista che si chiama PETA, Ethical Treatment of Animals. PETA, più che altro un peto, più che PETA. Va bene ragazzi, andiamo a Carmine da Isernia, vai. No, se ti sento dall'oltretomba, Carmine.
No, io sono
no, non ti sento. Francesco da Pistoia, dai, mi sono rotto i coglioni di queste telefonate. Francesco?
Pronto, eccomi.
Dimmi.
Dopo lunga attesa, io avevo chiamato per parlare della legge Cirinà, ma non so se ormai siamo...
Di quello che ti pare, dai.
Eh sì, volevo dire una cosa, mi sembra che la Cirinà è un esempio. In Italia siamo in mano a alcuni gruppi che barba la democrazia, praticamente decidono oltretutto anche su temi come appunto la Cirinà o come può essere il tema... della sicurezza in casa, di cui parlavi prima.
Non siamo in mano a nessun gruppo, c'è il Parlamento che decide. Qual è il gruppo che decide?
No, un gruppo nel senso, un Parlamento che però è completamente staccato da quella che è la volontà popolare.
Ma chi l'ha detto? Io, non è vero. Cioè, non
io
è
sono
così.
Convinto, sarà una mia impressione, però sono convinto.
Vabbè, allora che bisogna fare secondo te?
Ma su temi del genere bisognerebbe fare un bel referendum e sentire il popolo.
Che ci frega del referendum, su Cina ancora manco deve essere approvata. Ciao, Diego da Roma, roba incredibile, dai, ha aspettato 3 anni e 20 minuti per dire questa stronzata, va sottoposta al referendum alla Cina, ma chi se ne frega? Diego
quello
da Roma.
Vorrebbe Alfano,
ma sì, d'accordo, ma chi se ne frega? Dai, Diego da Roma.
Suggerivo a Parenzo, che è identico a Buonanno.
In che senso?
Questa
voce
che,
la conosco.
Perché è un pagliaccio come tutti, capisci? Poi nella vita normale.
Ma è una voce
Parenzo,
che
è
conosco
cretino,
questa io.
È meno sì, mi conosci, sì, idiota, non sei altro.
Mi sembra
sei
la voce la conosco.
Sei il solito idiota.
Ah, Volpe Pasini, sì.
La voce
sì,
la conosco sì, io.
Sì. Allora?
Come fai a dire, allora, Stati Uniti, entro in casa tua, violando l'uscio, semplicemente aprendo la porta, ti sparo, non c'è il processo. Non devo sfondare.
Ma dove eri tu? Ma quando Gesù Cristo ha distribuito il cervello, dove stavi? In cantina tu?
Il problema
quando
è
l'hanno distribuito, dove eri? Ho detto toc toc, qui in casa di Volpe Pasini. No, non c'è nessuno, allora è passato da un'altra parte Gesù, evidentemente.
Non c'è neanche quello.
Mamma mia, dove eri?
Uno ti sfonda la porta della tabaccheria dove ci vivi. Neanche, spari,
neanche la microbiologia riesce a trovare un neurone, la microbiologia.
Ma fallo parlare un
attimo. Parlare di che cosa?
Tu sei uno zero, meno di un'entità. Tra l'altro ti sei fatto anche pigliare per il culo da Lavanoni.
Salame.
Sei rimasto di fronte a una novantenne.
Cosa c'entra Lavanoni adesso?
Che ti ha detto la piuma dal culo, ti ha zittito.
Ma cosa c'entra Lavanoni adesso?
Entra perché tu fai il figo con quelli che al telefono
attenzione cercasi cervello Diego Volpe Pasini, chiunque l'abbia trovato per cortesia, chiunque lo trovi per cortesia segnali
questo Montenegrino o altro ladro anche da morto perché ha rubato 325 mila euro a quel disgraziato, quindi ladro da vivo e ladro da morto.
Vabbè, adesso
altro.
Non ha rubato lui, scusa, adesso no, stai insultando i morti addirittura.
Ma
Diego,
chi se ne frega, il nome per conto suo, un giudice che francamente spero che venga disatteso completamente in appello.
Vabbè,
ma come
stavi dicendo
fai?
Un'altra cosa, secondo me. Spero che sia. Poi ti sei fermato sull'uscio. Ti sei fermato sull'uscio.
No. Non sto
no, ma appartiene
cosa.
Al
come
fatto
fai?
Della mancanza di cervello.
Per rubare dei soldi,
c'è la
per rubare la cassa a quel disgraziato. E non c'è riuscito perché è morto. Mi dispiace per l'anima sua, ma non me ne frega niente. È andato lui a rubare, quindi tutto sommato si è esposto al rischio di morire ed è morto. Mi dispiace solo per un fatto dal punto di vista cristiano e per i familiari, ma per lui poteva starsene a casa e andare a lavorare come tutti, e da morto riesce a portare via dei soldi a questo disgraziato. E siamo qua a pensare che un giudice possa reagire in questa maniera. Ti sfondano la casa, entrano in due.
No, quattro veramente, tre o quattro.
No,
tre
due
o quattro.
Dentro, uno fuori. E
vabbè, insomma,
quattro.
Erano quattro. Tu, ma infatti è una follia,
una cassa,
dai.
Con una cassa addosso e tu hai una pistola regolarmente che porti. Una 9x21 Glock che spara bene e ti parte un colpo, lo ammazzi, ma che ci devi fare? Ma devi andare sotto processo? Non esiste, è il ladro che va a morire, non è chi gli spara che gli ha sparato.
Ma su questa cosa devo dire, Parenzo, non si può... Cioè,
non esiste,
sì, chi è
ora
pronto?
Basta, cioè, basta, non è
aspetta,
possibile.
Aspetta,
perché hanno trovato in zona euro una parte del cervello di Diego Volpe Pasini. Adesso
perché almeno
grazie
trovo,
della segnalazione, grazie. Hanno
tu,
trovato questo frammento di cervello, proprio questo millimetro, l'hanno trovato.
La tua mamma, il tuo papà, hanno messo dell'impegno, ma hanno sbagliato. Quell'unico spermatozoo che è entrato in quell'ovulo,
ha trovato il cervello
era,
di questo signore, quindi Diego Volpe Pasini.
L'unico spermatozoo acefalo. Sì. Diego... Almeno lì lo trovano, sparpagliato.
Ciao.
Saluti, caro, saluti.
Hanno fatto bene, cazzo, la gabbia dei serpenti, hanno fatto bene. Depenalizzano tutti i reati e tac! La gabbia del serpente. Che figata!
hanno fatto benissimo, non bene, benissimo a metterlo nella gabbia dei serpenti. Vediamo se la prossima volta si azzarda, cazzo no.
Siamo andati a verificare, Parenzo, eh? Catiuscia Medini, titolare del circo Medini. È vero o no che avete rinchiuso dentro la gabbia dei serpenti uno che si è permesso di rubare 20.000 euro nel circo? Un rom, un romeno, quello che è?
Pronto?
Sì, Medini?
Sì.
Buonasera, signora Catiuscia?
Sì.
Buonasera, senti, io sono Cruciani, Radio 24, buonasera. Chi è quel genio, me lo dica, il genio che ha pensato di mettere dentro la teca dei serpenti quel ladro rom che vi ha rubato dei soldi? Mi dica chi è il genio, la prego, mi dica chi è il genio.
Ma voi dovreste rivolgervi più che a noi, direttamente alla caserma dei carabinieri di Alba, che so che la notizia è partita da loro, per farci capire, anche perché sinceramente io da artista, da titolare di un circo, per mettere una persona all'interno di una teca di un serpente, lo farei morire già semplicemente di paura, perché l'animale stesso per difendersi la prima cosa che farebbe è l'attacco e lo stritolerebbe. Mi sembra una bella bufala, bella chiara e tonda.
Avete nei vostri numeri che state preparando per i prossimi spettacoli previsto anche qualcosa con Buonan, che è un deputato europeo della Lega?
No, assolutamente.
No. La notizia non può essere totalmente falsa, cioè qualcuno deve avere pizzicato uno dei due e deve avergli fatto, dice, senti amico mio, mi devi dire dove sono i soldi, dove hai messo i soldi, ridammi i soldi, ti faccio impazzire dentro una teca dei serpenti.
No, assolutamente. Ma guardi, sinceramente,
voi avete serpenti?
Sono abituati a mangiare pollo, non maiale. Sono anche molto gelosa dei miei animali, guai chi me le tocca.
Ma che serpenti avete, sia Medini?
Dei pitoni Miolurus.
Beh.
Ma che ci fa coi pitoni, signora cara?
Una passione. Sono appassionata di rettili, le tengo. C'è chi tiene il cane, il gatto, il coniglietto, il pulcino. Io tengo i serpenti.
Ma anche, anche a casa ce l'hai i serpenti?
Certo, ce l'ho uno imbalsamato di 8,5 metri.
Vabbè, imbalsamato, d'accordo.
Imbalsamato non vuol dire
ma
vivo.
Prima era vivo, infatti.
In casa?
In casa, certo.
E comunque, per un numero di serpenti, questo deputato Buonanno sarebbe bravissimo, ad esempio, se si presentasse in scena, come dire, con attorno al collo tutti i serpenti. Guardi che funziona, le do il numero di Buonanno?
No, guardi, la ringrazio, noi siamo un circo tradizionale, ripeto, di famiglia. E
però
noi,
i numeri nuovi
vogliamo... No, guardi, assolutamente, abbiamo già dato ospitalità a questa persona, già ci ha fatto sparire 20.000 euro, ci manca solo il deputato che ci fa sparire anche il tendone.
Lei ha mai dormito con un serpente accanto?
Certo, certo, non uno, più di uno.
Con un serpente accanto ha dormito?
Certo.
Signora, ma come si fa a dormire?
Sono anche libri nella roulotte. Ma senta, viviamo insieme delle persone che sono degli esseri umani che sono peggio che gli animali. Rispetto più un animale che una persona.
Addirittura?
Certo, come no.
Lei ama i serpenti in qualche più degli esseri umani?
Sicuramente.
Ciao, ciao Catiuscia, la ringrazio molto, grazie. Ma ragazzi, la battuta più forte è la signora Catiuscia Medini, numero uno assoluta.
Ci fa sparire pure il tendone.
Figuriamoci, quello è un politico, ci fa sparire anche abbiamo dato ospitalità a uno che ci ha preso 20.000 euro, ospitiamo un politico qui a fare un numero. Tu sei stato tremendo, signor Buonanno, eh.
No, cioè, no, ma però capisci che non trova lavoro neanche al circo. Cioè, la questione alle 20.49
cioè,
alla
politico,
vigilia di questo
o
weekend.
O fa il politico.
No, oppure... non trova lavoro neanche al circo Medini, come si chiama? Medina, non so, adesso
Medini,
non mi ricordo.
Medini, sì.
Ecco, neanche al circo Medini lo vogliono.
Cioè, se non fa il parlamentare europeo.
Questo dovrebbe farti riflettere molto. Neanche al circo Medini, che è importantissimo circo, per carità. Ma neanche lì lo voglio. Dice, no, per carità, no, numeri nuovi con quello lì non li proviamo.
Allora, Nicola da Salerno, veloci.
Basta,
che chiudiamo,
tutto,
dai.
Tutto, arrivederci.
Aspetta, scusa, ci sono gli ultimi ascoltatori.
Ma chi se ne frega di Nicola, di Salvatore?
Ma guarda che sei veramente incredibile.
Non me ne frega più niente di questi qui, niente.
Nicola,
niente.
Nicola, reagisci a questo pazzo, dai.
Ma chi è Parenzo?
Sì, è Parenzo, sì, è Parenzo.
Ma sta fuori, stasera sta fuori.
No, Nicola, digli, io ti pago, io ti faccio sopravvivere. Io sono uno di quelli che contribuisce al tuo stipendio, diglielo, Nicola, dillo.
Parenzo, stai calmo, stai tranquillo, non ti arrabbiare. Non ti fare nervoso, che ancora non ho sentito tutto.
Va bene, Nicola, dai, forza, che vuoi dire?
Allora, una cosa semplice, perché prima, io non chiamo quasi mai, ma prima Parenzo ha detto una cavolata e va un attimo corretto.
Vabbè, veloce però, dai.
Velocissimamente. Quando lui dice succede un incidente in casa di una persona che sta a casa sua a guardarsi la televisione con dei delinquenti che gli vanno a rubare, è giusto che si facciano le indagini, non è giusto che si facciano i processi. Sì, nel momento in cui noi andiamo a fare le indagini, sono d'accordo, bisogna chiarire, ma mica è detto che bisogna andare sempre a processo. Uno, oltre
infatti,
ad avere
spesso
in
ciò
casa,
accade perché l'indagine viene archiviata, perché il fatto non sussiste.
Vabbè, raga, Nicola, dovevi intervenire per dire qualcosa di originale, hai detto una cosa banale. Ci sentiamo lunedì 18:30. Viva la Zanzara, ciao!
Penso sempre si poteva fare meglio, sono sempre sul negativo.
Giuseppe, quindi quelli che lavorano con te diciamo che hanno un discreto stato d'ansia.
Sono abbastanza stressati.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Ragione, lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Sono sempre scontento di quello che faccio, sempre. Sempre, ecco. Rompo il cazzo a tutti.
Radio 24. La passione si sente.